tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7:04 minuti, lunedì 14 aprile 2025, ci siamo tutti. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Martina.
Buongiorno.
Eccoci qua, iniziamo anche quest'oggi una nuova settimana con i vostri messaggi al 3899 106 600. Le notizie del giorno fra pochissimo e intanto arrivano i Police.
Radio Rock Podcast.
Police con Every Little Thing She Does Is Magic. Vabbè ragazzi, clamoroso di Giorgio dell'Arti di oggi. Subito partiamo con le notizie più importanti, le cose più importanti dalla stampa di oggi. Beh, indovinate, 3899 106 600.
Bella, la frontiera delle frontiere. Cioè, indovinate, cioè, quello di cui dovremmo parlare.
Bellissimo. Zero.
No, senti, allora nella sua vita, nella sua vita di uomo d'affari,
sì,
Donald Trump ha presentato istanza di bancarotta per insolvenza dei suoi debiti. Quante volte? Vai.
Quattro
volte, bravo.
No.
Quattro.
Vero?
Sì, sì.
È finito così.
Allora, ha presentato quattro volte.
Vabbè, però se le leggiamo prima non sale.
Bancarotta per insolvenza dei suoi debiti. Ha studiato. Allora, vediamo un po'. Chi c'è. Dai, buongiorno. Dai.
Buongiorno, ragazzi. Sì, buongiorno. Ho sempre dormito mutande e magliette.
Bene,
mutande
ottimo.
Canottiera, insomma.
Sì. Caffè.
E mi ricordo con orrore questa cosa. Mia madre ogni tot mi comprava un pigiama, me lo teneva sempre pronto.
Diciamo per l'ospedale.
Non si sa mai. Bravo. Se te devi ricoverare, facciamo la figura proprio degli stracciaroli.
Sai che mi devo comprare un pigiama nuovo? Perché
vedi,
pigiama
mi ricovera.
No, così in generale. Mi devo comprare un pigiama nuovo.
Ma perché dormi col pigiama? Te?
Dipende dai giorni.
Beh,
allora,
io dormo.
Silenzio, per favore. Io dormo con. Oh, ma ha fatto una domanda, ne fate risponde, chiacchierate,
sì,
guarda, essere forti,
ragione.
Tutti a parlare insieme, dai,
dici
forza.
Il tuo pigiama.
Allora, scusa, ha fatto una domanda lui, mica,
certo.
Allora, io dormo sempre con la maglietta, perché non mi dà fastidio, se no uno prende freddo, poi la parte sta scoperta, no Maurizio? Invece la parte di sotto, l'inverno che fa più freddo, col pigiama ma senza mutande, rigorosamente, invece l'estate è nudo. Capito?
Okay.
Sta tenuto. Quindi
però quanta serietà
nell'inverno mi serve il pigiama, Maurizio. Un pigiama. Vedi un po'.
Regalagli un pigiama. No,
ho parlato a nuora perché suocera intenda, Maurizio.
Lo posso regalare.
Regalami un pigiama, Maurizio. Dai.
Una bella cosa di flanella.
Pigiama anche solo. No, che flanella.
No, no.
Pigiama di sotto, anche solo di sotto. Vai, sentiamo.
Ore 16:43 dell'11 aprile. Mi accingo ad entrare nella sala.
Ah, com'è andata?
Al Campidoglio per seguire la 17ª edizione del premio Sette Colli Romanisti, organizzata da Fabrizio Pacifici.
Com'è andata? Sono molto curioso di sapere il nostro Gigi Bilancioni alla premiazione dei Sette Colli. Sai che loro più fanno così, Alessandro, e più io do spazio a Gigi Bilancioni. Non hanno capito ancora.
Ma loro
l'altro.
Non sto facendo niente.
Sabino Nera.
Siamo qui con Stefano Masciarelli e con Sabino Nera, che non hanno bisogno di presentazioni, nessuno dei due.
Ecco.
Quindi buongiorno.
Subito, prima gaffa.
Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Siamo qui al premio Sette Colli Romanisti, che premia le personalità dello sport, dello spettacolo e della cultura, che hanno dato lustro.
Tutto serio?
Stefano, sei felice di ricevere questo premio?
Ma io non vedevo l'ora, anche se sono preoccupato.
Che domanda è, sei felice?
Se non ricevere i premi, oddio, c'è un campanello d'allarme.
Stai a morire.
E tu Sabino invece?
Lo stesso pensiero, quando cominciano a darti premi per quello
grande
che è della fine. È l'inizio della fine, no, ancora non la fine ma l'inizio della fine.
Noi essendo di Radio Rock vi chiediamo un brano che ascoltate quando siete felici per
iniziare
qualcosa, invece un altro brano che vi tira su nel caso siete un po' giù.
Allora, quando sono un po' giù, per quanto mi riguarda, io ascolto I've Got You Under My Skin, cantato
Bella.
Però da Frank Sinatra.
Beh,
mentre invece quando sono molto molto allegro, a me piace moltissimo Il Mondo, cantata da Jimmy Fonda.
Bellissima canzone.
Bella.
Tu Sabino?
Bellissima
canzone. No. Allora, io non ho bisogno di tirarmi su perché voglio vivere perennemente incazzato e triste anche perché mi piace, è una condizione che mi piace, che attrae parecchio anche.
Le donne, parecchio. Quello sì.
No, no,
sì.
Donne, uomini, tutto,
sì, sì, attrae.
Tutto.
Che ti dicono cos'hai.
Ma se alla sera, naturalmente, dopo mezzanotte, mi piace ascoltare musica da solo, Io sono rimasto agli anni 70, signori, mi dispiace, ai signori. Nostri gruppi italiani, a Patti Bravo.
Il brano preferito che faremo ascoltare i nostri ascoltatori?
Piani, in generale. I brani preferiti.
Legato a qualche evento particolare?
No. I brani poi a eventi è una cosa terribile che ti porti dietro tutta la vita.
Perfetto, ottimo consiglio. Allora, grazie tante.
Grazie. Radio Rock. Ciao Radio Rock. Seguitela sempre. A one for money, two for the show.
Benissimo, allora ragazzi, devo fare i complimenti a Gigi Bilancioni che ha tirato fuori due belle interviste. Hai visto, non l'hanno mandato a fanculo?
No, esatto, gli hanno dato un buffetto.
Gli hanno risposto a tutto. Dai, dobbiamo fargli i complimenti, no Mauri? Facciamogli i complimenti, dimostra di essere obiettivo, no? Ha fatto una bella intervista.
Molto noiosa.
Guarda,
che te devo dire?
Ma invece io l'ho trovata divertente. Allora, raga, era noiosa, scusa, 3899100, hanno risposto.
Io mi sono rotto le palle.
Ma tu ti rompi sempre le palle, a testo, Mori. Tu adesso metto un brano dei Metallica e ti rompi le palle, quindi ti rompi sempre le palle. Sai che ti dico? Metto Frank Sinatra,
scelto da
Stefano Masciarelli, grazie al nostro Gigi Bilancioni. Insomma, c'è da dirla?
I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool?
Bella, Frank Sinatra, I've got you under my skin. Voi come dormite invece? Mauro, tu come dormi la notte? È estate, inverno?
Io un po' come te, cioè nel senso che privilegio la coprire la parte sopra e la parte sotto no, perché c'ho spesso caldo sulle gambe.
Sì, perché uno è coperto però, poi.
A parte l'inverno che c'ho freddo ai piedi, per cui spesso sono tipo maglietta, mutande e babbucce fatte da mamma.
Le babbucce fatte da mamma. Ma come i piedi? Ma i piedi sono coperti?
No, perché io dormo con i piedi fuori, necessariamente.
Invece, è una cosa che mi fa proprio sensissimo.
Lo sai che io, allora, io il contrario, io se non ho i piedi stracoperti, cioè io rimbocco la coperta sotto, perché i piedi devono stare coperti. Se mi esce un piede da sotto, impazzisco.
Sono
di brocca, ragazzi.
Allora, quando la mia mamma mi rimboccava le coperte, io sbroccavo completamente.
Under my skin. Alessandro?
Nudo, sempre estate-inverno.
Estate-inverno, ma pure completamente?
Inverno. Tutto nudo
come un vermine?
Come un vermine. Sì, sì, proprio così. Mi piace proprio, mi dà fastidio invece di dormire con mi piace proprio il contatto.
Tu anche in inverno a 2 gradi. Vabbè, tanto l'abbiamo visto pure qua. Inverno a 2 gradi, stai in maglietta.
È incredibile, veramente.
Ma c'ho anche
io sono mega freddolosa, quindi mi metto pigiama estate-inverno, però anche senza mutande, perché detesto le mutande di notte.
Allora, pigiama senza mutande. Senza mutande, senza reggiseno, naturalmente.
Certo, ovviamente.
Allora, neanche noi reggiseno, neanche noi reggiseno. Allora, no, ti devo dire questo. Però questo è molto importante, ragazzi. Il pigiama che bisogna portare la notte, se uno si mette il pigiama d'inverno, deve essere sexy, cioè non mi mettete quei pigiamoni
a me
la nonna e soprattutto col buco, rigorosamente col buco, no?
Quelli tipo Mad Men
li vendono, c'hanno il buco davanti e dietro, sono molto utili,
utili. Quello con
anche se ti caghi addosso,
sai quelli sono bellissimi, io uso tanto quelli da uomo invece con lo scollo a V e bottoni.
Brava.
Io quelli li uso tantissimo,
quelli pure sono molto comodi, sono molto 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 comodi. Allora, brava. Attenzione ragazzi, ci scrive una persona. Ottimo format, un buon inviato, ci scrive Gigi Bilancioni.
Il format non è un format,
ha scritto lui.
Il format è lui. Gigi Bilancioni inviato, però l'ha scritto lui. Va bene, no, però c'è anche Alessandro che scrive bella intervista, ottimo Bilancioni, attenzione. No, i piedi fuori, no, c'è il mostro sotto il letto.
Vero, guarda, è bruttissimo.
No, io ti giuro, se ho il piede di fuori, vado completamente fuori da
dopo. Senza che ho fatto fare alla sarta un prolungamento del copripiumone per incastrarlo sotto.
No, no, ma io pure.
Io pure,
lo incastro bene sotto e deve essere assolutamente, i piedi assolutamente coperti.
Sono ragazzi, noiosa. Maurizio, d'altronde se hanno scelto lui per assegnare i premi, Maurizio, fare le domande, un motivo ci sarà. Fatelo una domanda, Maurizio.
Se hanno scelto lui,
fatela, Maurizio.
Perché dovrei farmi una domanda?
Fatela, Maurizio. Fatela.
È
un ascoltatore che ti implora.
È l'unico che non ha un cazzo da fare. Quindi c'è una domanda.
Questo potrebbe essere una risposta, però non è vero. Allora, più che decoro, secondo me c'è il fatto che persone meno abbienti nel dopoguerra si riconoscevano soprattutto per l'abbigliamento, che era spesso lo stesso. Quindi se l'estraneo ti dovesse trovare con un intimo consumato o bucato, ti potrebbe giudicare male. Nelle nuove generazioni, cresciute in un mondo dove l'abbigliamento lo si compra in eccedenza, questa cosa è andata a scemare.
Forse sì.
Ma tra l'altro poi l'intimo, la notte, bisogna anche far respirare gli organi sessuali, la pelle, le cose.
Gli organi sessuali.
Io volevo dirvi che la nuova dei Ghost è fantastica e che cambia ogni giorno mutande e calzini, ci scrivono. Bene, benissimo. Bene.
Vai, buongiorno, schifosi.
Buongiorno.
Ma ieri per caso stavi in curva sud, perché a fine primo tempo ti ho visto scendere le scalette. Io stavo in bagno con un amico mio, non ti dico che stavo.
Io sono abbonato in curva sud.
Stavi facendo il bagno con un amico tuo.
Sono abbonato in curva sud e ho la prelazione per. Vabbè. Allora, Bilancioni sarebbe stato perfetto al premio 7 a Colli. Beh, questo è un po' è vero. Questo un po' è vero. Allora, si dorme con tuta e maglietta della Roma.
Minchia,
buongiorno.
Tuta addirittura.
Bello,
che
bello.
Tu,
proprio la tuta della Roma e la maglietta della Roma. Bello, bello, interessante. Molto simpatico. Vai.
Buongiorno schifosi, intervista mai esistita, Masciarelli è venuto a mancare diversi anni
fa. Sì, è vero. Allora io mi metto sotto le coperte, allora scriveteci l'argomento del giorno, come dormite. Con quali capi di vestiario. Allora io mi metto, nostra amica Maghi, sotto le coperte, tutta vestita, con pigiama di pile, compresi calzini. Però ragazzi, posso dire una cosa, così non si scopa ragazzi.
Questa non è la strada giusta per scopare, ragazzi.
Perché?
Guarda che come deve essere spogli.
No, perché quando tu vedi una persona, ma uomo o donna che sia, in letto col pigiama dei pile, le cose.
Che significa?
Allora, cuffietta, magari
per il cappello.
Col cappello da notte.
Come deve venire?
Col pompon, con le scarpe.
Di pizzo, scusa.
No, però c'è una via di mezzo. Io un periodo dormivo.
Ma una via di mezzo ci sarà, no?
Per non farmi sciupare i capelli. Però come sarei stato
sciupare i capelli. Vabbè, come dormite la notte? Radio Rock Podcast. Gruppo che io adoro, ritornano i Pulp con un nuovo album dopo 24 anni dal precedente, si intitola More, unico album inedito in 24 anni di storia per i Pulp, che uscirà il 6 giugno su Rough Trade Records. E i Pulp tornano quindi con questa Spike Island,
però
che
sono
fa parte
belle
delle nostre
storie, eh?
Novità bellissime.
Cioè,
sono
la storia
band...
dopo 24 anni significa, grazie, che tra l'altro si è mantenuto un rapporto tra i membri.
Magari si è ricostituito.
Però sono cresciuti, magari ne hanno parlato. È una bella cosa, una bella storia. Cioè 24 anni sono tanti, eh?
Ragazzi, poi loro sono stati una band insomma fortissima dell'ondata, diciamo, di Britpop degli anni 90, in cui c'erano Oasis, Blur. Loro facevano una cosa diversa, ebbero un successo minore, ma comunque insomma ebbero un discreto successo in quegli anni, e hanno continuato a fare cose di senza mai copiare altri, ma hanno continuato a fare la loro strada, a percorrere la loro strada, a fare portare avanti la loro proposta con grande serietà, con grande capacità. Vabbè, Maurizio, segna, fai tre colonne,
segna,
vai.
Qua, Maure.
Allora, segna. No, sono molto curioso. Uomini, fai una corona uomini e una corona donne.
Bello.
Una corona.
E
segniamo,
e poi le sottocategorie.
E sottocategorie. Bello. E segniamo. Allora abbiamo Maki, che dice tutta vestita con pigiama di pile compresi i calzini. Poi quando mi sono acclimatata comincio a spogliarmi. Questo non l'avevamo, non l'avevamo sentito.
Ma non c'hai caldo?
Non l'avevamo letto. Ma via pantaloni e calzini e resto con maglietta lunga. Attenzione Mauri, attenzione, sentiamo.
Buongiorno gentaccia.
Ciao.
Dorme rigorosamente ignudo.
Bravo, ignudo.
Anche Tiziano ignudo, vai scrivi. Tiziano ignudo. Poi Alessandro, maglietta e pantaloncini da running tutto l'anno. Tutto l'anno maglietta e pantaloncini.
Ma da running sono quelli attillati, quindi?
Ma Alessandro, mutande sì
no,
o no?
Running sono corti questi, e...
Corti? Un po' attillati,
sì, non larghi, però no, sono attillati, da corsa sono no? diversi.
Beh, no, però
sono
un po' attillati.
Sono leggings, però,
no,
cioè,
però sono un po' attillati, un pochino attillati. Allora, in inverno, Carla ci scrive, in inverno maglietta e pantaloni del pigiama larghi che durante la notte tolgo. Ragazzi, dovete dirci se ci sono o no le mutande, che questa è la cosa più importante.
Ci interessa questa a noi
oggi. In estate nuda.
Nuda.
In estate nuda. Ma Maria Teresa fate? Scrive camicia da notte. Ma guarda, è una questione d'abitudine.
Io non ce la faccio, mi sento
allora,
proprio...
Allora, io ho iniziato... Ma, so. L'estate ho iniziato a dormire, però solo, solo sotto.
Un po' di mal di pancia.
Solo sotto perché la maglietta sempre comunque la devo avere.
Scusa, sopra... se ti tieni il lenzuolo...
No,
mi
ma la
sopra, mi dà fastidio, sopra mi dà fastidio.
Non mi piace?
No, sopra mi dà fastidio perché sto sopra le coperte, quindi non sono completamente coperto.
Voglio riflettere.
Però anche lì, secondo me, è una questione di abitudine. Nel senso che io,
sì,
fino a una certa età, non dormivo nudo e quando ho iniziato mi sentivo strano, mi sembrava una cosa particolare. Cioè, ma com'è possibile? E invece poi dopo, allora Carla dice mutande no, benissimo, scrivi Maurizio, Carla mutande no. Poi Maria Teresa, camicia da notte, cotone, estate, inverno e i piedini di fuori sì, no, che schifo, no, li taglio.
Vergogna.
Poi mi ricordo che di notte però c'è il mostro.
Ma hai capito? Cioè,
di notte c'è il mostro.
Ragazzi, ma quanto è bello sto pezzo dei Pulp.
Molto, molto.
Mi ricorda proprio gli anni 80,
sì,
bellissimo.
Sì, sì. Allora, attenzione perché ragazzi, ha strappato il nostro Gigi Bilancioni una promessa a Michele La Ginestra, a signor Michele La Ginestra, dopo lo sveleremo. Gli ho detto Marco, pigiama della Ragno, leggero,
bello,
senza mutande.
Ragno, buonissima marca.
Pigiama leggero, della Ragno, senza mutande. Poi, con la Nico, scrivi anche Nico, Mauri.
Nico,
con la maglia di Sforza, quella di Ronaldo, era finita. E vabbè,
grande cavolo, che citazione, bravo.
Quindi, quella la maglia di Sfo. Beh, non sono attillati e hanno la mutanda integrata, molto
sì,
morbidi,
sì,
attillati praticamente, no?
Sì, attillati.
Quelli da running somigliano a dei pantaloncini un po' anni 80,
sì.
Sono svasati,
però c'è una mutanda traforata
per facilitare la
guerra. Non sono attillati, perché
Donatella,
continui?
Maurizio, Donatella, estate mutande e canottiera, inverno pigiama e la pigiama largo. Appena mi sono acclimatata mi spoglio. Ecco, questa è una cosa che scrivono in tanti. Appena mi sono acclimatata mi spoglio. Io non la capisco sta cosa,
ma
perché io non avrei mai la voglia di una volta che mi sono messa a letto.
No, ma prima di dormire,
prima di dormire che cazzo fai? Cioè, che vuol dire?
No, io ho una domanda, come fa? A me questa è una cosa che mi fa impazzire, a dormire con un pezzo sì e un pezzo no.
No, quello sì.
No,
quello sì.
No, cioè c'è troppo disagio, il corpo impazzisce.
Ti sto dicendo che dormo la maglietta,
la parte scoperta.
Ma sopra stai scoperta.
Ma no, il mio...
Quindi devi ribilanciare, no, ragazzi?
Nudi, si dorme nudi.
No. Allora, non scherziamo, ragazzi, per favore. Allora, ma bravo Gigi, a quando invitato alla radio e intervistato da Mauri, ci scrive Cristina? Organizziamo adesso.
Sarebbe bello però.
Allora, settimana prossima.
Sempre qua io.
Settimana prossima, o vogliamo fare quando io non ci sono? Volete fare...
No, è meglio che tu ci sia.
Dai, sarebbe un peccato che tu ti perdessi.
Settimana prossima lo facciamo venire qui in studio, Non mi chiamassi più Gastone Tatalli. Benissimo, allora ci... fermiamo un secondo per la pubblicità.
Gastone Tatalli.
Così, Gastone Tatalli.
Lo sai? Posso
chiamare Emilio Pappagallo per radio. Vabbè, allora, Gastone Tatalli. Bene, ci fermiamo un secondo perché c'è la pubblicità.
Bello, che tra un attimo. Radio Rock
Podcast. The Bad Bunny, loro sono i Viagra Boys su Radio Rock. La facciamo un po' un riepilogo, Mauri, questa statistica che facciamo quest'oggi molto importante.
Eh beh, sì,
Che riguarda come si vestono per andare a dormire, se si vestono gli ascoltatori di Radio Rock e del The Rock Show nel particolare. Poi faremo un sondaggio anche sul nostro canale Telegram. Attenzione, vai,
abbiamo
sentiamo.
Fatto due colonne.
Bravo.
Uomini
Bravo.
E donne.
Che bell'entusiasmo.
Allora, uomini ignudo, magliette, pantaloncini, running jogging, pigiama della ragno senza mutande e con la maglietta di Sforza. Sì. Le donne un po' più accurate. Sì. Tutta vestita con pigiama di pile, compresi anche i calzini. Poi quando mi sono acclimatata e inizio a spogliarmi. Pigiama, sì, che tolgo di notte, Carla, mutande no.
Mutande no.
Poi camicia da notte, cotone, estate, inverno e i piedi di fuori, sì. Estate, mutande e canottiera, inverno, pigiama largo, appena mi sono acclimatata mi spoglio.
No, anche perché le mutande servono durante il giorno, no? Quando, sì, uno va in giro per un discorso anche igienico.
E poi servono, diciamo, ma sì, dai.
Beh, perché per gli uomini sì.
Un po' contento.
Non solo, ma se tu ti pisci sotto è pericoloso.
Sì, ma anche se ce l'hai,
no,
se
guarda che i testicoli si allungano tanto.
Allora, no, questo no, però insomma, solo t-shirt e boxer in tutte le stagioni, in tutte le stagioni.
È sbagliatissimo,
si nostro amico H. Poi il mio uomo accanto, ci scrive Luana, il mio uomo accanto lo vorrei sempre nudo. Ma in che senso però? Scusa, non ho capito. In che senso?
Senza niente,
no, anche di giorno, no, tutto nudo.
Intendo
sempre
dire, sempre, il mio uomo accanto lo vorrei sempre nudo perché ti piace come sta? Perché ti piace l'idea?
Idona, forse.
No. Ti piace l'idea di avere un uomo nudo accanto oppure perché vuoi, cioè nel senso,
oppure
per il sesso,
magari è bello da guardare il suo uomo,
ma per
nudo,
la sessualità, oppure proprio perché secondo me è giusto così,
secondo me, per tutti i motivi, sai,
sono però ce lo deve dire lei.
D'inverno
si dorme con pigiama, sempre molto carino. Sono d'accordo con Emilio, assolutamente non si può andare a letto con il pile. L'estate, no, si dorme con lo slip,
ragazzi,
e toppino, la nostra,
ma è freddo
Luana.
D'inverno.
Sì, 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 sì,
sì, sì.
Allora, sempre comunque boxer, ci dice qualcun altro. Avete seguito, questo è Alberto, avete seguito la polemica tra Luca Bottura, giornalista, radiofonico, e Alessandro Barbero?
No,
no.
Ah, non sapete niente.
Vai avanti,
allora,
vai, bello.
Luca Bottura ha realizzato un video deepfake in cui, molto carino, dichiarato che era un video fatto con l'intelligenza artificiale, in cui c'è un Alessandro Barbero che, ti giuro, sembra lui. Cioè il video veramente, dopo un po' guardandolo ti rendi conto che c'è qualcosa che non torna, però diciamo, ma non in quello che dice, proprio nel tecnicamente si vede che è un pochino, se sei abituato insomma a vedere Barbero, che è un po' stereotipato nei movimenti eccetera eccetera, quindi, però diciamo che se lo guardi distrattamente ti sembra veramente lui, in cui fa dire a Barbero una cosa che Barbero non pensa evidentemente, perché lui dice: mi piacerebbe tanto che Barbero dicesse così. Cioè, mi piacerebbe tanto che Barbero attaccasse Putin e attaccasse la Russia, dicendo fondamentalmente siamo di fronte a un'aggressione, e voi immaginate cosa succederebbe se noi, avendo noi una comunità come quella del Trentino Alto Adige, in cui ci sono dei parlanti tedesco. L'Austria decidesse di invadere, di prendersi quel territorio, e decidesse poi di farlo bombardando Roma, entrando a forze spiegate, tutti interverrebbero,
certo,
per il ripristino della legalità. Dice quindi: è chiaro che anche noi siamo intervenuti a sostegno di uno Stato sovrano che è l'Ucraina. Ovviamente era un gioco, e come un gioco risponde anche Barbero sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, con 10 righe, in cui sostanzialmente lui dice: sì, è vero, ha ragione Luca Bottura, si può fare un paragone storico con il 1939, sai, quelli che paragonano Putin, sì, a Hitler, no? E dicono in qualche modo nel, sì, 39 si è deciso di intervenire contro uno che sostanzialmente stava facendo il cavolo che gli pareva, certo, in Europa, e lui dice: sì, si può fare un paragone. Infatti anche nel 1939 c'era un esponente politico tedesco che sosteneva che era importante il riarmo per andare contro la Russia. Di lui fa un paragone tra Hitler e Ursula von der Leyen, dicendo anche nel 39 c'era un esponente
politico
tedesco che voleva il riarmo perché voleva fare la guerra contro la Russia. Bottura poi gli risponde: diceva, veramente mi risulta che nel 39 Russia e Germania fossero uniti dal patto Molotov-Ribbentrop, che poi ruppe Hitler soltanto nel 1941, a guerra in corso.
Sì.
Quindi, insomma, non lo so. Devo dire che Barbero mi piace tantissimo quando parla di storia. Di storia, quando si parla di questioni contemporanee è sempre difficile, no? Scindere la propria ideologia, il proprio modo di pensare. Da, come dire,
l'attualità, sì,
la scientificità, no, sì, della dell'aspetto storico, no? Come
adoro Barbero, però sono rimasto un po' così, Non lo so. E poi continua a dire c'è una strana e latente
come fai a paragonare Putin, non... Sì, ma perché anche quella è ideologica.
Ma tu la vedi una giustificazione a Putin?
Ah, certo che lo è, certo che lo è. Certo. Ma è ideologica, è ideologica. Guarda, il meccanismo è molto semplice. Il meccanismo è questo. Noi siamo contro la NATO, eravamo contro la NATO negli anni 70, siamo contro la NATO oggi, siamo contro gli Stati Uniti, siamo contro l'Unione Europea, perché chiaramente diciamo siamo tutti all'interno della NATO.
Però Barbero non ha mai
detto
NATO. Di essere contro
l'Unione Europea. No, io ti sto dicendo
l'ideologia
che muove tutto questo è: siamo contro la NATO, eravamo contro la NATO quando bombardava Belgrado, siamo contro la NATO, siamo, diciamo così, e questo ci sta, ci può stare. Certo. Dopodiché però ti spinge a fare il passo successivo, siccome la NATO ingaggia una lotta con la Russia, siamo dalla parte della Russia sostanzialmente, oppure diamo giustificazione, ma è stato provocato Putin, ma la NATO gli è andata a mettere i missili sotto casa, sotto il naso, ho capito, ma ragazzi, l'ingresso sulla NATO non è che uno è andato lì la NATO ha invaso l'Ucraina e ha detto adesso questa qui è roba mia, oppure ha costretto l'Ucraina i paesi baltici hanno chiesto di entrare nella NATO e ci sono entrati perché volevano entrarci evidentemente. No, quindi,
ma questo mi è chiaro. Non, però probabilmente è una cosa che manca a me. Io non ho mai notato questo sostegno. Ho visto l'attacco alla NATO da parte di Barbero, però il sostegno alla Russia
di fronte,
non l'ho mai
scusami
sentito,
un attimo, di fronte a un paese, no? La Russia, che invade un altro paese. Come fai a dire ma è stato provocato? Tra l'altro mi sembra pure victim blaming, tra l'altro.
È un discorso che a me proprio non piace. Come fai a dire? Però è vero pure che lui spesso fa dei paragoni storici, non dico questo nello specifico, che in effetti, se ti ci fermi a riflettere, non sono troppo lontani da alcune cose.
Questo che ha fatto oggi è una follia, sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. E tu paragoni Ursula von der Leyen a Hitler. Ragazzi,
però il Fatto Quotidiano c'è una situazione chiara.
Ma non me ne frega un cazzo il Fatto Quotidiano. Io parlo delle parole.
Fa lì perché
non importa dove lo faccio, anche se l'avessi scritto su Twitter.
No, però
dice
lui
quello che dice.
E ma come in generale una dichiarazione.
Come fai
del genere
a scrivere una roba del genere, no?
Senza analizzare il contesto.
È chiaro che vuole essere, immagino, una provocazione. Però
penso di sì.
Provocazione su provocazione, esatto. Cioè, come tu mi provochi su Putin, che uguale a Hitler. No, sai che c'è. Uguale a Hitler, non è Putin, è l'Unione Europea, è Ursula von der Leyen che propone il riarmo come lo proponeva Hitler nel 39 per andare contro la Russia. Ma non è che Ursula von der Leyen vuole andare contro la Russia, io immagino, non è che vuole fare guerra alla Russia, spero.
Pure
per lei.
Se tu sei contro il riarmo, cosa per me giusta, e sei contro la politica von der Leyen, magari trova un altro modo per attaccarla, io questo direi, o comunque
invece,
per criticarla.
Una somiglianza
anch'io
forte.
Anch'io non sono d'accordo con quello che propone.
Una somiglianza forte c'è pre-seconda guerra mondiale, quando rientra il primo ministro inglese, non il primo ministro, mi ricordo chi è inglese in patria, dopo aver parlato con Hitler, no?
Chamberlain.
L'abbiamo
sistemato. Primo ministro inglese, Chamberlain.
Un accordino. A me mi sembra proprio quella situazione invece. La sottovalutazione.
Chamberlain che torna dopo Monaco e dice: sì, abbiamo risolto tutto.
Ma no, abbiamo dato quel permesso lì.
Dato quello lì. Si prende la Cecoslovacchia e abbiamo risolto.
Io penso
così.
Che poi la von der Leyen, insomma, è portavoce, no, di un'Unione Europea. Cioè, vabbè, che
indirizza però con una linea.
Però c'è pure un pensiero politico. Lei non è solo.
È indubbio, però poi non penso.
Non è il dittatore, non è Hitler a riello di ruolo, non è Hitler del 39, evidentemente. No, c'è anche questo discorso qua. No, non mi è piaciuta quella, devo dire, quella reazione. Probabilmente anche la provocazione di Bottura.
Io credo che lui ha voluto
però c'era dire anche la cosa che Bottura fa l'intrattenitore, diciamo così.
Però io sai che io sta roba la trovo un filino.
Sì, però tu sei uno storico, che fai? Rispondi ancora, non lo so. Insomma, mi sembra un po' una cosa.
Questa roba del video, ma un po' lasciato, dico.
Vabbè, diamo la linea a Rick and Clive per One More Time. One More Time con Rick and Clive.
Baby, here's I am. 10 settembre 1979, Patti Smith.
Because the night belongs to lovers.
Because the stadium belongs to Patti Smith fans, visto il concerto a Firenze.
Ma comunque, parlando di lovers, io ho avuto l'occasione di intervistare Patti.
E siete diventati lovers?
No, non siamo diventati lovers. Si parlava di Jimi Hendrix. Io l'ho chiesto, ma Jimi come persona, come lo era? Perché, insomma, non erano tanti che l'hanno...
Perché lei l'ha conosciuto?
Appunto, perché non sono tanti che possono vantare il fatto di aver conosciuto Jimi. Ma io non pensavo che lei avrebbe risposto in maniera intima. Lei ha detto... Ah, it's true what they say about him.
È vero quello che dicono di lui, cioè?
He's well endowed.
È ben dotato. Infatti suonava benissimo la chitarra.
Sì, ma non riferiva forse alla chitarra, riferiva a un altro attributo di Jimmy.
Un'altra dote.
Yes.
Radio Rock Podcast.
Lola Montes, loro sono i Volbeat. Allora vediamo un po', 3899-106-600, vediamo chi c'è alle 8 e 8 minuti. Su Radio Rock vogliamo fare un piccolo recap, Mauri,
recap
di come dormono la notte,
sì,
i nostri ascoltatori.
Assolutamente.
Vai,
allora abbiamo diviso uomini e donne, uomini in nudo, magliette e pantaloncini running, pigiama della ragno senza mutande con la maglia di Sforza, solo t-shirt e boxer in tutte le stagioni, e poi le donne tutta vestita con pigiama di pile compresi i calzini, poi quando mi sono acclimatata comincio a spogliarmi, pigiama che tolgo di notte, Carla mutande no, camicia da notte, cotone estate inverno e i piedini di fuori, estate mutande e canottiera, inverno pigiama largo, appena mi sono acclimatata mi spoglio, d'inverno si dorme con pigiama ma sempre molto,
sì,
carino.
Torna
estate
questo fattore, senti, poi
top,
facciamo una statistica, voglio i numeri,
beh,
voglio,
sì,
che ne so, le percentuali, uomini e donne, molto importante.
Molto.
Allora, buongiorno, io dormo con la sottana lunga fino al ginocchio e gambe nude. Le gambe nude.
Sono osse, le gambe?
Scrive Orlando.
Sono senza maglia. Senza maglia.
Senza, ragazzi, rispettiamo per favore le persone. Allora, buongiorno, sempre in mutande, in più d'inverno t-shirt. Ci scrive invece Fabio.
Che t-shirt e mutande va forte per gli uomini.
Sì.
Eh?
Mutande, sì, e maglietta tutto l'anno, anzi boxer per essere precisi, ci scrive Stefano. Dopo un lungo corteggiamento e varie piccanti scaramucce amorose, arriviamo finalmente alla prima notte in cui si dorme insieme. Io rigorosamente nudo, lei si presenta in pigiama di pai con Topolino. Non è durata a lungo, non è durata a lungo. Beh certo, tu nudo, lei col pigiama di pai con Topolino, diciamo c'è una...
Mi sa che fa da attrito,
c'è un abisso. Topolino poi che si...
Fuoca.
Sì, però si c'era... Pia fuoco Topolino.
Almeno... Voglio dire, almeno Topolina, almeno la Topa.
Maurizio,
no, Maurizio, non
abbiamo detto
così
di no venerdì.
Allora, inverno, t-shirt e panta di cotone caldo. Estate, Ermanno, t-shirt e pantaloncino cotone normale, entrambe le stagioni senza le mutande. Ermano. Senza calzini e piedi sotto coperte. Ragazzi, bellissimo spettacolo ieri. Complimenti a Betta, Radio Rock che pecora queste iniziative.
Sì, pecoriamo spesso.
Noi le pecoriamo. Noi,
pecora
però,
queste iniziative.
No?
Per ora.
Vedremo poi in futuro.
Complimenti a Patrizia, a cui ieri ho associato un volto. C'era ovviamente anche di no, Patrizia.
No.
C'era ovviamente anche Tiziana fa il pubblico. Non ne sono sicuro perché ha una risata inconfondibile. Chi è Tiziana?
Tiziana? Come gli è Tiziana?
Tiziana Tacalla.
Secondo me quella dieta.
Tatiana.
Come si chiama?
Tatiana. Sì, c'era Tatiana. Non è vero, non ride così.
Fermi tutti. Allora, siamo arrivati alla nuova rubrica.
Soprattutto il cuore
del giorno. L'argomento del giorno. Come ridono i nostri speaker. Allora, partiamo da Maurizio Paniconi che fa la risata di Tatiana Fabrizio. Prego Maurizio.
Perfetta.
Tatiana ride così.
Voto. Aspetta, è sbagliatissimo. No. E poi non te l'ho chiesto, te devi fare un'altra risata. Allora, voto di noi altri. 9 gli do.
No.
9 gli do.
5. No,
poi 4. Benissimo. Alessandro Di Rocchi farà la risata di Simone Maurovic. Vai, prego.
Ah, Simone.
Ottima. 10. 8. Invece la nostra Martina Caronna farà la risata di Valerio Cesari.
È vero, ottimo, bravissimo.
Una bellissima risata. E questo è il nostro format nuovissimo. Bravo Gesù. Allora, preciso con muta. Alla, praticamente c'è questa signora, Mary, che ai ricci praticamente,
alle
no?
Alle
nelle mutande. Ricci nelle mutande, ma si tolgono facili tanto.
Calma.
No, dice pigiama leggero d'estate maglietta. Okay. Martina, anch'io la cuffia di raso per proteggere i ricci, volevo dire questo.
Vedi.
Ma preciso con mutande. Ma tanto le mutande si tolgono facili.
Cioè, metti la cuffia, non ho capito.
Lei
metti
dice,
le mutande al posto della cuffia.
No, lei dice, io mi metto la cuffia di raso,
sì,
quindi
per proteggere i ricci.
Antisesso, antisesso.
Però...
però le mutande sotto,
ah, ecco,
senza pantaloni, e le mutande, peraltro, aggiungo, si tolgono facili.
Ah, ragione. Lei dice, facili. Cioè, diciamo, cerca di...
ah, di compensare, sì.
Io dormo tutto l'anno con la maglietta e le mutande. La maglietta. Piacerebbe molto dormire nudo, ma ho paura che gli scorpioni mi possano uncinare il pistolino. E lo fanno.
E capita,
eh? Lo fanno, lo fanno, lo fanno. Possono
una paura
farlo.
Che ha ragion d'essere.
Allora, buongiorno, sono Matteo. Comunque, disegnate i baffetti a Ursula è uguale. Ah, tu dici, disegnando i baffetti a Ursula viene fuori il signor Adolfo Hitler.
Identico.
In realtà, la Ursula ha risolto il problema da lei creato nell'automotive con questa cagata. Ora il gruppo VAG ha tappato le perdite producendo carri armati a Berlino e Wolfsburg. Sapete, l'ultima volta non finì benissimo, senza cacciare in mezzo Putin né la Russia. Qui c'è qualche complottista che dice: hanno fatto questa mossa perché gli serviva di risanare la Volkswagen, i carri armati.
Avvocate, sempre più lento.
No, mai fidarsi dei tedeschi.
Mi
io ho pensato come Barbero.
Però poi invece detta così, per atti.
Ma non credo che Barbero abbia detto non mi fidare dei tedeschi. No, cioè, non mi risulta questa cosa. Non ce lo vedo, ecco, sinceramente. Vabbè, comunque assumi in Ucraina strage della Domenica delle Palme. I russi, quelli con cui si può dialogare, no? Parlo di Putin, chiaramente, parlo del governo, non dei russi come popolazione, ci mancherebbe altro. Hanno lanciato due missili sui civili, bilancio provvisorio 35 morti, 120 feriti, l'Occidente, Trump compreso, condanna Mosca. Ma è bellissimo, Trump che fa, si sono sbagliati.
Non volevano.
Hanno sbagliato. Israele ha bombardato, hanno sbagliato pure loro, eh. Hanno sbagliato anche in Israele, sbagliato bombardando l'ultimo ospedale funzionante di Gaza, i morti sarebbero 32. Prime defezioni tra i riservisti di Tel Aviv, finalmente. Intanto il figlio di Netanyahu sbertuccia e manda a quel paese Macron. Il figliuolo di Netanyahu sbertuccia. Proprio questo è il termine tecnico.
Il testimone da parte
Macron. Il gruppo Caltagirone sale dall'8 al 9,78% di Montepaschi. Caltagirone te guarda all'alto un basso. Gli azionisti a favore dell'OPS su Mediobanca dovrebbero superare il 43% del capitale. Attenzione a quello che accadrà fra poco. Attenzione, intanto arrivano gli
Ischevel
con la nuova Rabbit Hole.
Radio Rock Podcast.
Con Rabbit Hole Cowards Part 1. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Allora, giorno per la storia di come si dorme la notte. Ci scrive Mariangela: inverno pigiama senza slip e l'estate nuda. Nuda, capito Mauri?
Nuda.
Io ho vestaglia di seta e mutande di pizzo, ci scrive Fabrizio. Bello anche questo. Oh, è molto bello, per esempio, l'idea di vestirsi normalmente, no? Da uomo, cioè da uomo, una camicia, una maglione, una cravatta, quello che è, poi di notte vestirsi da donna invece.
Bello.
Lui scherza.
No, è bello. Non importa se scherzo o non scherzo, dicendo un'altra cosa, è bello.
Però mutande di pizzo.
Ragazzi, oggi non mi dovete contraddire, che sono già nervoso.
Però
per cazzo.
Che significa? Non mi dovete contraddire,
mi
devi dire quello che dici te.
Bravo, sì.
Eh sì, perché sono scimmia ammaestrata.
Dai, questa scimmia ammaestrata.
Ma dai, questa
scimmia ammaestrata. Se c'è un pensiero, lo devo esprimere.
Scusate,
perché do di quello che dice lui.
Davvero, sia proprio la dimostrazione del perché non si dovrebbero fare paralleli con tra la storia e il periodo attuale. Fra l'altro Barbero l'ha sempre detto che gli storici non dovrebbero commentare i tempi attuali, e quindi è chiaro che se fai un paragone e lo porti all'estremo, poi tutti possono trovare le differenze, perché non è la stessa cosa, sono epoche diverse. Se chiede uno storico di farlo,
bene, proprio... grazie. Allora, Barbero mi limita ad ascoltarlo solo quando parla di storia medievale e rinascimentale. Potrebbe essere anche questa una scelta. Secondo me Barbero si è rotto le palle di stare tutto il giorno a concedere selfie e autografi. Ora si sta autosabotando per finire nel dimenticatoio come la Ferragni. Beh, però effettivamente colpisce abbastanza il fatto che sia passato. Però colpisce particolarmente, Martina, il fatto che sia passato da essere eroe dell'internet. Ti ricordi quando tutti più o meno in maniera uniforme e plebiscitaria dicevano è un grande, insomma, no? Era l'idolo indiscusso dell'internet, e poi è diventato praticamente personaggio controverso già da qualche tempo, a dire il vero, perché ci furono un paio di dichiarazioni che qualcuno trovò sessiste da parte sua. Poi ci fu quel famoso appello firmato, di cui pure ci occupammo durante il Covid, contro il Green Pass, ti ricordi? in cui lui disse Green Pass non va
bene. Quella però è una sua opinione, io posso, no, non sono d'accordo.
Vabbè, tutto possono essere sue opinioni, anche
sì,
questa.
Sì, però quello non è
opinione.
Che non lo rende un buono storico il fatto che abbia sostenuto il no Green Pass.
No, no, io
capito?
Ho detto un'altra cosa, ho detto che è passato da essere una persona il cui consenso era condiviso quasi in modo unanime
ad essere, un
ad essere una
settoriale.
Persona più controversa.
Sì, sì.
Perché se tu dici... sono contro il Green Pass, è chiaro che, come dire, ti avvicini,
cioè,
la simpatia di molte persone, ma ti alieni la simpatia di altri, no?
Cioè,
è
tutto quando più prendi normale, posizione, no? Succede questo,
cioè, è anche giusto, insomma, perché è la santificazione a prescindere, che sbagliare una persona
non è
mai una roba sola, cioè,
esatto.
No, sai, quando parli di storia è facile che tu riesca a accontentare tutti, poi quando parli di cose che riguardano la nostra contemporaneità
è
più divisivo, certo,
sì,
certo.
Ragazzi, che sta succedendo? Non vi sento più a...
Allora bisogna fare l'analisi, andare dall'otorino, dottor Ruoppolo, e fare l'analisi.
Bravissimo professore.
Maurizio, non stuzzicare il can che dorme, che Pappagallo è arrabbiato per lo sbaglio delle gomme della Ferrari, sta cazzo gomme.
Guarda, lasciami perdere, non mi provocare su questa
cosa.
Ah,
per quello sei nervoso.
Certo.
Hai dormito col culo scoperto.
Allora, Marco dice, nella NATO però non si entra come in un negozio, come si entra in un negozio, c'è un ruolo attivo da parte dei paesi che già ne fanno parte per accettare o meno nuovi membri. Sì, ma la base è volontaria, cioè tu proponi di entrare alla NATO e la NATO dice ok, cioè non è che tu sei costretto a entrare nella NATO. Questa è la cosa che mi lascia un po' perplesso, no? Nel senso che se un paese sovrano decide di entrare nella NATO, a voi che cazzo ve ne frega? Cioè, nel senso, qual è il problema? Lo ha deciso,
diciamo,
lo ha deciso loro.
Un paese sovrano può decidere per se stesso?
Esatto.
No, secondo loro no, evidentemente. Cioè, secondo loro l'Ucraina non è un paese sovrano, è un paese che deve stare sotto la Russia. Se no non c'è alternativa, ragazzi, non riesco
a
capire.
La roba, il discorso è sempre là. C'è un anti-occidentalismo, un anti-americanismo, tra virgolette, che permea tutto. Per cui è giusto quello che fa.
L'anti-americanismo, Ale, però...
Va bene l'anti-americanismo,
cioè,
Alessandro.
Uno ce lo può pure avere, non è che per
deve
forza
essere,
devi diventare
ma deve essere ragionato, cioè, in questo caso...
Il punto è quello, che tu l'anti-americanismo diventa...
Cioè, se
l'Occidente non è solo l'America.
Alessandro, se l'America va a bombardare l'Iraq o va a bombardare il Vietnam o va a bombardare l'Afghanistan, io posso essere anti-americano.
Noi sì,
lo posso
noi
fare.
Lo diciamo,
lo
certo.
Diciamo e lo possiamo essere. Poi, poi se invece un paese legittimamente vuole entrare nella NATO e noi dobbiamo accollarlo agli Stati Uniti, questo mi sembra una cazzata.
Noi lo diciamo perché noi che siamo da questa parte del mondo, ancora finché ci levano, persone normali e di buon senso possono dire anche in una trasmissione radiofonica che l'America sta facendo una serie di cazzate, che su Israele è colpevole. Mentre di là, che ti fa quell'altra parte? Perché poi si riduce sempre a quello, cazzo, un tifo,
no, vabbè,
non riconosce
tifo,
sta roba. E quindi l'Occidente sbaglia a prescindere perché ha il peccato originale di essere l'Occidente colonizzatore.
Su Israele non è colpevole solo l'America.
No. Sì, sì, però volevo diciamo che un grosso appoggio, come no?
Allora, in inverno mutanda e pantalone largo a quadrettoni, sopra maglietta e felpa vecchia.
A quadrettoni.
Sì, sì, ci scrive Paolo, con il cappuccio che uso per coprirmi gli occhi dalla luce, bello. D'estate pantaloncini tipo basket e t-shirt o canotta, mai abbinati, e chiaramente la mascherina per la luce sempre. Sul fatto dell'essere poco sexy, a me piace così. Lui dice: a me piace così tanto spogliare mia moglie e farmi spogliare. No, ma spogliare è una cosa bella, però. E tu te presenti con il pigiamone.
Vabbè, ho capito, però
l'idea
tutti i giorni non puoi essere sempre sexy.
A me
cioè,
non me ne manco
voglia. Dormi comodo, cioè sta cosa che uno deve essere necessariamente sexy.
Sì, Martina.
Ma se vuoi andare
però
a dormire, vuoi andare
no,
a dormire.
No, ma la comodità non fa a pugni con l'essere sexy. Uno può essere sexy e comodo. Faccio un esempio.
Vai, facci un esempio. Un
paio di Converse, pantaloni
per
della
dormire.
Tuta. No, dico quando vai in giro, no? Pantaloni della tuta, un paio di Converse, bellissimo.
Ma certo, noi ti parlavo di pigiama.
Chissà,
però.
Te parla mio zio, parlo io.
No,
dico,
perché dice te sembra una verità assoluta.
No,
non è
sembra,
che tutti
sembra
la stessa cosa.
Ma no, ma ti sto dicendo che non è che, dal mio punto di vista, non è che l'essere comodo fa pugni con l'essere sexy.
No, quello sì, però
uno
spesso
vuoi sexy e comodo, ma in un altro
sì,
modo.
Certo, però
non
quando vai a dormire,
ti metti tacchi a spillo.
No, però spesso quando vai a dormire, perché sei una vestaglietta? Ma che? A me mi esce tutto di fuori. Dopo un secondo prende come se non ce l'ho, ma che me la metto a fa'?
Ragioniamo. Radio Rock Podcast. Editors con An End as a Start. Vediamo un po', dai. Allora, vediamo un po'. Dunque, vediamo. Io non riesco a dormire nudo. ho fastidio perché è come se mi sentissi nudo.
È vero, è proprio quello che
provo. È una questione di abitudine, guarda, sì. Tu provaci, provaci per, che ne so, per un mese e poi vedrai che ti sembrerà strano il contrario.
Per me è particolare.
È una questione di abitudini. Allora, vediamo ancora chi c'è, vai, 3899-106-600, vai.
Ma perché le calte a girone c'è qualcuno a piede libero? Stanno tutti in galera, sono un ragazzo di
permettete. Allora, non vi permettete, allora, volendo semplificare, non vedo il problema se si costruiscono carri armati, invece di licenziare migliaia di operai li occupiamo in maniera diversa. Dice qualcuno, dice, beh, almeno anziché licenziare gli operai li facciamo costruire i carri armati con i quali uccideremo altri operai.
Certo,
no?
Perfetto, non
abbiamo
piega.
Risolto il problema. Allora, buongiorno, le mutande di pizzo sì, ma che contengano bene, altrimenti diventa difficile prendere sonno con una palla da una parte o dall'altra.
Esatto, cioè ecco, è quello che succede con quelle canottierine che vi dicevo prima.
No, no, ma infatti...
Ma poi pizzicano.
Ma si può trovare, Martina, un compromesso fra la comodità e la sexitudine. Cioè, bisogna senso, trovarlo, bisogna trovarlo, dai. Allora, vediamo ancora chi c'è. Martina dice che quando mette la vestaglietta, dopo pochi secondi esce tutto fuori. È sicuramente la cosa più eccitante della giornata. Un ottimo modo per iniziare la giornata, scrive Gianfranco. Attenzione, Gianfranco, attenzione a quello che succede. Vai.
Io mi limito a fare il mio lavoro di storico. Avete voluto fare di me un opinionista. E adesso non vi lamentate. Ecco.
Bene, però non è neanche così, nel senso che uno
un po' brutta,
no, ma sì, ma uno potrebbe lanciamo l'argomento del giorno, imitazione di Barbero, via 3899 106. Uno potrebbe anche dire: "Scusate, ma io su questo piano non scendo. Io voglio parlare di storia", cioè, nel senso, non è che uno ti obbliga ti fa una domanda, se tu vuoi intervenire intervieni, cioè, nel senso, non è che uno ti punta la pistola a te e dice "devi intervenire".
Anche il fatto che lui possa avere delle idee sue,
certo. Vabbè, siamo qui a chiacchierare, non è che mica c'ha ragione.
Direttore, che faccio, fotte Martina? La prende in giro? Non mi pare il caso. Poi quella giustamente si arrabbia e poi diventa una bestia, non so.
Voto 2.
Lei può fare quello che vuole, la signorina Martina.
Questo che cos'era? Non ho capito.
Voleva fare il marchigiano.
Marchigiano, il marchigiano, ottimo, ottimo, buonissimo.
Magari non sarà questo il caso, ma se gli Stati Uniti vogliono costringere un paese a entrare nella NATO... A voglia se lo possono fare, ragazzi, se no vuoi tutto. Allora,
allora no, scusa un attimo. Allora, visto che tu dici questo, Fabio, citami un caso di un paese costretto agli Stati Uniti a entrare nella NATO. Perché io, no, perché se no parliamo del niente. Qual è questo paese?
È vero pure che se un paese potente come gli Stati Uniti facesse una cosa del genere, potrebbe anche.
Vabbè, ma se
facesse
non vuol dire niente.
No,
l'ha fatto o non l'ha fatto? Se non parliamo del nulla. Però sai qual è il problema? Ecco, queste persone, tanto non vinci mai. Perché?
Perché loro ti dicono. Perché Fabio, per esempio.
Perché loro ti dicono. Zelensky l'hanno messo, è uno fantoccio degli Stati Uniti.
E questo è un altro discorso.
Ma no, si può dire una cosa del genere. Cioè, certo, nel senso, allora così vale tutto. Nel senso che se il leader politico non ti piace, è un fantoccio degli Stati Uniti. Ma lì ci sta. Ragazzi, bisogna andarci in Ucraina, bisogna andare in Georgia. Se tu vai in Georgia, vedrai che ci sono bandiere dell'Europa ovunque. Loro, soprattutto i giovani, vogliono stare in Europa, con l'Europa.
Sì, esatto,
e votano, a differenza di magari della fascia più... più alta d'età, votalo per i movimenti europeisti, per i partiti non contrari alla, lontani dalla Russia.
E indovinate un po' perché.
Ma ragazzi, allora anche lì sono pagati dall'America. Sono pagati.
No,
allora,
questo no,
una
però
cosa non coincide
l'America come
con quello
Salvatore
che pensiamo noi.
Stato buonista, perché non è vero,
ragazzi.
Come, no, però
buonista.
Come abbiamo detto tante volte, ognuno, i popoli che hanno potere, ce l'hanno soprattutto a livello economico, decidono e possono fare in alcuni casi il bello e il cattivo tempo. Non
sì,
è
ma,
questo
allora,
il caso,
okay.
Perché sennò l'America diventa l'isola felice.
No,
non
ma
è così.
Allora, i cretini ragionano però Martina, i cretini ragionano così, che una cosa o è da paura,
no,
o è fai,
però,
o è, fi, o è una merda.
No, sono d'accordo,
allora, in
però,
questo caso specifico, siccome è su base cioè lo stavo di fare richiesta di entrare nella NATO, io vorrei sapere, caro Fabio, perché se no stava a parlare di niente, potrebbe farlo, ma l'ha fatto o non l'ha fatto? Che vuol dire potrebbe farlo?
Una... Non lo so, io non lo so.
Poi
se l'ha
non
mai
è
fatto.
Solo l'America,
lo sai,
non l'ha mai fatto, a me non risulta che l'abbia fatto.
Esatto,
poi se l'ha
però,
fatto ditemelo voi.
No, magari quello che voglio dire io è che,
perché se no non ha senso. Se no dire lo potrebbe fare, che vuol dire? Io pure potrei ammazzare una persona, non l'ho ammazzata.
Però aspetta, è indubbio che ci sono delle cose che noi non sappiamo, delle azioni degli stati, vale per l'America, la Russia, per l'Italia.
Quindi abbiamo deciso che l'ha fatto.
No, non abbiamo deciso che l'ha fatto, però sì, indubbiamente se volesse fare una cosa del genere io non
ma
mi stupirei.
Ma cosa vuol dire se volesse? Cosa vuol dire se volesse? Io anche
allora,
se volessi potrei
se
ammazzare una
no,
persona,
non è,
ma non,
è, non
l'ammazzo.
Non è lo stesso paragone, ti sto dicendo.
Ma che vuol dire se volesse?
Allora, Emi,
anche noi se volessimo potremmo
no,
fare un sacco
però non
di
è
cose.
Uguale se l'America con il potere che ha volesse.
Ma se non l'ha fatto, ma di che parliamo? Di che cosa parliamo?
Ma quello che penso volesse dire Fabio era per dire.
No, lui voleva fare una cosa complottista del tipo. L'ha fatto, ma non abbiamo le prove per dire che l'ha fatto. Allora, dove... dimmi dov'è che l'ha fatto.
No, no,
dimmi
io non sto dicendo che l'ha fatto.
Se noi è un commento
però...
idiota.
Poi non è un discorso solo.
Se noi è un commento idiota,
che
non sposta la conversazione.
La confondiamo tantissimo. E identifichiamo tutto l'Occidente e tutto la NATO con l'America. Non è così.
No, no,
quelle pressioni,
questo...
anche come dici tu, Martina,
cioè, ci possono essere delle pressioni
politiche...
che noi non abbiamo proprio idea che accadono, ovviamente.
Le pressioni stanno da tutte le parti, possono essere anche da parte della Russia.
Esatto, è quello che stavo dicendo.
Sì, però teniamoci ai dati che abbiamo. I dati sono che i paesi entrano su base volontaria. Perciò, dov'è questo ricatto che hanno fatto a Putin, questo convincerlo a dover entrare in guerra e bombardare la capitale e fare 1 milione di morti? Perché 1 milione di morti ci sono stati da quando è scoppiato il conflitto, sì, quello ad alta intensità. Ma ragazzi, cioè io non ne capisco sinceramente. E però io, che sono una persona tendenzialmente, forse per come sono fatto, tendenzialmente dialogante, ma forse perché sono polemico, mi piace la polemica, mi piace proprio la come dire, discutere anche animatamente. E se Maurizio mi dice una cosa, mi viene quasi da dire la cosa opposta, perché mi piace proprio battagliare. Però forse ha ragione Carlotta, non si dialoga con tutti di tutto. Forse bisogna a un certo punto dire: ragazzi, lasciamo perdere, è inutile, non siamo
parliamo
su due
di pizza.
Siamo, sì, parliamo di altro, parliamo di come state vestiti, di come andate vestiti a lei, perché non ci sono proprio le basi, secondo me, per dialogare. Perché tanto di che parliamo? Cioè, uno mi dice: forse gli Stati Uniti hanno fatto pressione, potrebbero aver fatto pressione. Ragazzi, lasciamo perdere, parliamo del pizzo. Allora, vediamo Alice, vai, sentiamo Alice. Non si sente nulla, benissimo. Anna, comunque vi state concentrando esclusivamente sui nomi delle persone anziché su quello che viene detto. Così, per esempio, adesso hai fatto una cena a Barbero come personaggio controverso, quando in realtà non stai prendendo in considerazione quello che Barbero disse all'epoca o quello che ha detto in questo caso. L'incubo dell'olocausto non si riduce a Hitler, proprio come von der Leyen non è la molla che può far scattare una terza guerra mondiale. Ma se facciamo partire un riarmo del continente paese per paese con uno spauracchio dell'Oriente, il pericolo diventa molto più concreto. Peraltro Barbero non ha nemmeno fatto il nome di Ursula von der Leyen, immagino apposta. Vabbè, insomma, non l'ha fatto, però mi sembra che fosse abbastanza evidente. Più o meno quello che è successo a te dopo il Volta Capana Hamilton. Che vuol dire sta cosa?
Volta Capana.
Questo signore vuole essere bannato, che dice?
Non lo
che
so.
Parla di Hamilton. Volta che dice Capana. Che ragazzi, va bene insomma le vostre posizioni su Putin, le vostre posizioni su Israele, quello che vi pare, io tollero tutto, ma questa cosa qua,
questo ban,
siete a rischio ban.
Banni questo per Hamilton,
te credo,
ma c'è
una cosa gravissima
che dovrebbe essere
questa è una cosa gravissima
qua.
Questa è una cosa gravissima, Maurizio, questa è una cosa gravissima, Mauri, vai,
sentiamo. Mozzica.
Allora, c'è qualcuno che dice: la NATO a cosa serve, con l'H peraltro, lo sappiamo bene,
serve, ve lo spiego,
ma tu vuoi rispondere a uno che scrive la NATO a cosa serve con l'H?
Io ho deciso di rispondere a tutti.
Ma c'ha ragione Carlotta, non serve a niente. Non serve a niente.
Questi schieramenti sono serviti per fare in modo che oggi anche chi la pensa in un modo completamente diverso, in una parte del mondo libera, possa dire che noi agiamo in modo complottistico per far cercare di, come dire, per influenzare gli altri paesi. Serve anche a questo.
È una cosa completamente inutile a uno che scrive: no, non è forse, è sicuro. Il signore che scrive a con l'H dice che è sicuro che gli Stati Uniti abbiano fatto pressioni e siano dietro agli ucraini.
Certo.
Luca,
a tutto
è
l'Occidente,
sicuro,
è sicuro. Non è solo l'americano.
Radio Rock Podcast.
Garbage con There's No Future in Optimism. Beh ragazzi, è bello questa cosa qua, il titolo del nuovo disco dei Garbage,
infatti, sì,
non c'è futuro nell'ottimismo, che mi pare un bellissimo una frase un ossimoro perfetto, ecco, diciamo così. Allora, nessun complotto, ma che gli Stati Uniti non hanno mai avuto ingerenze in nessun paese straniero mi sembra abbastanza utopia. Chi ha detto
chi
questo?
Ha detto?
Chi ha detto che non hanno mai avuto ingerenze in nessun paese straniero? Allora, se vogliamo parlare di ingerenze degli Stati Uniti in paesi stranieri finanziando campagne politiche, purtroppo è una cosa che accade ed è accaduta, ma avviene anche da parte della Russia su altri paesi.
Certo.
Ma ragazzi, avviene da parte di tutti i paesi imperialisti, di tutte le grandi potenze che hanno fatto questo nella storia. Quindi è chiaro che in paesi dell'ex Unione Sovietica la cosa avviene in maniera più efficace, in quanto i russi vengono visti come invasori e colonizzatori. Sotto l'ex URSS migliaia di russi furono trasferiti in quei paesi per diventare la classe dirigente. Sentiamo chi c'è ancora, vai, 3899 106 600, vai.
Ragione a Emilio, è vero,
bravo, persona
se
per bene,
se avessero messo quelle gonfie rosse
no, ma guarda, lo sai che l'ho pensato anche io. Poi sai, sono quelle cose che tu dici quando accade, dici vabbè, l'avranno studiata, ci avranno ragione loro. E poi non ci hanno mai ragione loro. Com'è sta storia? Allora ci devono assumere a me e a te, caro amico, sì, a fare la strategia in Ferrari.
Quello in Ucraina del 2014 fu un colpo di Stato orchestrato dagli Stati Uniti. Lo hanno ammesso loro, lo hanno ammesso tantissimi in Occidente.
Quando mai?
Il ministro dell'economia eletto, nominato da Zelensky all'epoca, era un americano, ex banchiere. E la Nuland, quando parlava proprio di questo aspetto, ha detto che si fotta l'Europa. E avevano tutti i piedi lì, lanciava i biscotti la Nuland in piazza Maidan. Ormai è risaputo che
vabbè, vabbè ragazzi, qui siamo nel delirio più totale, siamo nel delirio più totale, ragazzi, delirio più totale, delirio più complottista più totale. Allora la questione andrebbe affrontata in modo pacato e non alzando i toni, altrimenti non c'è confronto. Capisco che ci sia animosità. Dunque Barbero, partecipando alla manifestazione l'altro giorno, ha fatto un discorso bellissimo, ma in un ambiente altamente tossico e controverso, ci
ma
scrivono.
Non tutti, non erano tutti tossici e controversi,
tutti tossici,
era qualcuno che era pulito, era uscito da qualcuno un po' di no, non, io i mucchi in genere li odio, cioè fare questi sempre a mucchiare, sì sì, è una cosa che detesto.
Allora,
e la trovo
scrive...
molto stupida.
Qualcuno scrive: Dio, Emilio, tu sei ateo, giusto? Quindi Dio non esiste, come fai a saperlo? Eh no, se devo che devo dimostrare che esiste, non sono io che devo dimostrare che non esiste.
Però
un cazzo.
Però dai, rigirato il discorso.
Però
tuo.
Un cazzo. E poi che fa?
Dio, rigirato il discorso.
Gli Stati
tuo,
Uniti
fatto
sono Dio.
No, non sono Dio, però.
Se tu sostieni una cosa, se tu sostieni una cosa, mi devi portare le prove che questa cosa. Ritieni che esista Dio? Portami le prove che esista Dio. Ritieni che gli Stati Uniti hanno fatto un complotto? Portami le prove che hanno fatto sto complotto. Vai, sentiamo ancora. 3899 106 600, vai.
Il soft power americano si capisce benissimo anche da quello che hai appena detto, no? Si parlava di adesione alla NATO e tu hai citato che i giovani in Ucraina votano partiti vicini all'Europa e ci sono le bandiere europee.
Giorgio,
le bandiere,
sì,
europee, non le bandiere della NATO. NATO e Europa non sono la stessa cosa, perché per esempio...
Ma neanche Stati Uniti e NATO sono la stessa cosa, amico mio, eh? Cioè la NATO è l'alleanza nordatlantica, quindi riguarda l'Europa tanto quanto gli Stati Uniti.
Ignoranza nel senso buono, purtroppo per i tempi frettolosi che abbiamo, è vero che a un certo punto ci dobbiamo formare delle idee un po' sommarie, però questa cosa a volte ci fa vedere le cose con una visione parziale, ma soprattutto errata. Non è che l'America decide di fare, siamo noi d'accordo con, perché il patto atlantico funziona a fare
comunque
quella roba
là. Comunque la cosa più bella di tutte, in tutta questa storia, Stati Uniti, Ucraina, NATO, pigiama con cui, oppure modi con cui si dorme, no? La cosa più bella di tutto, che conferma palesemente, ragazzi, quello che tu, Maurizio, e che tu, Alessandro, sostenete da tempo, ma che a me personalmente però non mi fa incazzare, mi fa ridere come un pazzo. La cosa più bella di tutte è Gigi Bilancioni, che... ha visto che si sta parlando di tutt'altro e imperterrito continua a mandare le sue robe. Quindi a dimostrazione del fatto che lui pensa solo a se stesso e pensa soltanto alla sua, al suo narcisismo e alla voglia di... che è quello che voi asserite da tempo, e io sono d'accordo con voi. La cosa però, posso dire una cosa, la cosa più bella secondo me è che di fronte a questa a me mi viene da ridere, perché è una cosa
bellissima,
è una cosa meravigliosa,
che
lui
sì,
che mi sta come
sì,
è da ore sì. È che ci ho lavorato, ho capito Gigi, c'è
rispetto a questo
che stiamo parlando di un'altra cosa,
però rispetto a questo c'ha ragione,
ma lo possiamo mandare, ma lo possiamo mandare domani, no?
Ha fatto delle robe,
vabbè, lo manderemo domani, mo stiamo parlando di un'altra cosa e tu beh continui a mannare,
aspetta, poverino, ma
intervista molto simpatica al maestro Angelo Maggi.
E poi chi è?
Non lo so, io non
poi Angelo Maggi, Michele La Ginestra, Fabrizio Pacifici, vabbè, ragazzi, Numa, Massimo Bagnato. Vabbè, domani, se non succede un casino,
top,
facciamo ascoltare questa roba qua da parte di Gigi Bilancioni. Vai, sentiamo ancora, vai.
Visto che si parla ancora tanto di NATO come pericolo ai confini della Russia,
e
poi non
ride.
Si sa bene di quale pericolo
ride.
Si sta parlando, visto che la Russia è il primo paese detentore di armi nucleari, quindi non si capisce bene cosa avrebbe potuto fare la NATO e cosa potrebbe fare, vi consiglio di guardare l'intervista rilasciata l'anno scorso da Putin a Tucker Carlson, dove candidamente ammette che la NATO non è mai stato un problema, non ha mai abbaiato, non ha mai...
Certo.
Spinto.
Vabbè, Putin vuole entrare nella NATO, quindi insomma,
capito perché ti riesce a ignoranza, perché noi purtroppo
sarebbe
non
stato bello.
Tempo.
Membro della NATO ha un enorme confine con la Russia, che è fondamentalmente guarnito.
Bene.
Perché sa benissimo che non c'è alcuna possibilità che un paese NATO possa attaccare la Russia.
Bene,
tra l'altro, con la Russia sarebbe stato anche da un punto di vista di mercati globali e finanziari l'unico modo per cercare di contrastare invece l'ondata forte che arriva dall'estremo oriente, la Cina, l'India. Invece non abbiamo capito un cazzo.
Allora, il facciamo fatto, questo tifo il, nei canali, diciamo, complottisti, c'è un amico che dice: io non ho mai sentito fino adesso che gli USA hanno dichiarato di aver forzato la rivoluzione in piazza in Ucraina. Nei canali complotti si sostiene proprio questo,
sì, esatto.
Che gli Stati Uniti, oh, poi attenzione ragazzi, su una cosa però voglio essere chiaro: il fatto che gli Stati Uniti, così come qualsiasi altra superpotenza, possa essere felice o è incentivare un certo tipo di percorso, come dire, fare sì che una rivoluzione poi vada in porto, certo. Ma questo no, però non può diventare che l'hanno determinata,
ma
loro,
no, ma certo,
cioè sono
no.
Due cose diverse. Un conto è dire l'hanno, no, in qualche modo l'hanno supportata in qualche modo, e un conto è dire l'hanno creata loro, certo. Comunque, una manifestazione in cui, per giustificare il mancato aiuto a Zelensky, si è parlato del battaglione Azov per non difendere il popolo ucraino. Le manifestazioni pacifiche sono altre, i dialoghi intelligenti pure, io devo dire, sono molto
non
d'accordo.
Non sono stati tutti
cosa.
Interventi no, così no. Però no, appunto, è vero, ci sono stati gli interventi che secondo me si potevano risparmiare, ma altri interventi
questi
invece
popoli
che io
come quelli baltici vogliono l'Europa ed è bellissimo, sì. E io sono d'accordo,
e io pure. Vabbè, sono d'accordo.
Arriva Ermedico. Just for fun.
Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Chi è il prossimo?
Eccomi, Ermedico.
No, Ermedico, veramente ci sarei io.
Che coglioni questi. Vabbè, ce ne penso io. Vi visito insieme, così non famo un torto a nessuno. Che dovete fa?
Io ho una rettoscopia.
E io una gastroscopia.
Vabbè, se può fa, tanto il tubo è lo stesso.
Ma come?
Ma tranquilla, prima ci acquo bene.
Per favore.
Ma un'indecenza.
Oh, ma indovannate, sto a scherzà. Mamma mia, non se può più di niente. Oh, fatevela una risata, che oggi c'è state, domani chissà.
Ermedico, mi scusi.
No, non te scuso.
Ma devo parlarle di un paziente.
Signorino tirocinante Roberto Stronzetto, non credi che forse è tempo che inizi a camminare con le due gambe? Un oggi, un domani, che non ci starò più, voglio vedere che fai.
Ma non dica così, lei è ancora giovane.
Ma c'ha capito, fammi dare una bella grattata. Io parlo di turista per sempre. Se poco poco vinco, ciaone.
Ma ho letto che c'è una probabilità su 4 milioni di vincere.
Sì, se conosci Venticello, che c'ha il cognato che lavora all'agenzia delle entrate. Ma che ne sai te? Fammi lavorare.
Comunque, ho qui l'analisi del signor Terenzi. Aveva ragione lei, è un caso di deficienza.
E c'ho ragione, sì, ma che ne ha visto che imbecille?
Immunodeficienza.
Immuno no, sempre deficiente rimane. Mo però fa mannà che do a nanobitorio penestrazione.
Di organi?
No, dei denti. Gino il Portantino ha detto che è morta una vecchia che c'ha più denti d'oro di quelli veri. Mio caro Stronzetto, qua se non sta rotonda, anzi tira avanti. Va a lavorare, va.
Radio Rock Podcast.
Cross, loro sono i Ghost, le 9:10 minuti su Radio Rock. No, devo dire che Gigi Bilancione ha fatto un ottimo lavoro, dai, belle foto pure, bei contributi. Domani ascoltiamo qualche altra cosa.
Beh, sì, dai, l'ha fatto.
Dai, è stato bravo.
È giusto ascoltarlo.
Sai che ti dico, Gigi, vieni qua e ne parliamo. Che cazzo ti ridi te?
Come?
E ride.
Sì, ha sempre la stessa identica pose in tutte le foto.
Sì,
vederle così tipo collage.
Ma non è che la monta.
Io
ho fatto un fotomontaggio di quelli. Tanto c'è qualcuno che mi fa delle domande su Ucraina, dice cosa dovrebbe fare l'America e l'Europa. Ragazzi, ne parliamo domani, perché adesso cambiamo completamente argomento e parliamo di una cosa molto figa che non c'entra nulla e che però insomma ci terrà impegnati nell'ultima parte di trasmissione, ma chiaramente torneremo, purtroppo, dico purtroppo perché sarebbe bello non doversene occupare, perché sarebbe bello che questo problema fosse, come aveva detto Trump, no? Risolto in 24 ore.
Che ha detto, tra l'altro, questa è la guerra di Biden, non è la mia guerra.
No,
capito, no,
no,
molto no, era di Biden.
Vabbè, ora nell'attesa che possa esatto. Risolvere
vabbè,
la situazione.
Chiudiamo perché parliamo d'altro, anche perché avrebbe tantissime cose da dire il nostro ospite su questo argomento, ma noi l'abbiamo pregato di... Mi chiedeva, ti prego, fammi parlare di Ucraina, ti prego, fammi parlare di Israele, ti prego,
sì,
fammi parlare...
Anche dazi, quello sta più leggero, però comunque...
di dazi, di Sudan, di tutti diciamo, i posti caldi.
È un buon momento per l'umanità.
Le frontiere del mondo. Buongiorno a Tommaso Piotta, ciao. Ciao, Tommaso.
Buongiorno,
stai?
A te,
buongiorno.
Piotta, che questa distanza siderale tra te e gli interlocutori, immagino, sì, messa per il giovedì,
li
pensata
sto,
per
esatto,
il giovedì,
esatto,
dei rubi.
Giovedì mi ha dato l'idea, però li sto allontanando sempre,
sì,
di più,
sì,
da
così,
me.
Sì, fra un po' andremo fuori.
Lo potete vedere se ci guardate su Radio Rock TV quanto li ho distanziati i nostri interlocutori questa mattina. Ma in realtà oggi parliamo di una cosa molto bella, perché arriva nelle sale in uno special event, il prossimo 17, 18 e 19 aprile, e poi sarà in prima serata su Rai 3 anche il 26 aprile, ma io consiglio di andare a vederlo in sala, anche se dovete sbrigarvi, perché mi sa che qui i posti
sono sold out 3 su 4, ecco, del cinema Barberini, che è la giornata, quella diciamo la prima
inaugurale,
sala Atmos, per cui, sì, a casa non ci avete l'Atmos.
Cioè, bravo,
solo Rubi,
bravo,
c'ha l'Atmos a
Rubi,
casa.
Credo che Rubi sia proprietario di tutto il cinema, credo. Non so se il Barberini o un altro,
vabbè,
però,
ma Rubi è facoltoso.
Ed è quello quello piccolino, non è,
esatto,
quello proprio.
Sì, perché gli piace più così, no? Gli piace più una cosa
particolare.
Per pochi. Di che cosa parliamo? Parliamo di un documentario meraviglioso intitolato, ne avrete sentito parlare, La scuola romana delle risate, documentario di Marco Spagnoli, che, come dice il titolo stesso, parla della tradizione umoristica di Roma. Perché c'è con noi Piotta? Perché Piotta ha assicurato a questo documentario una prestigiosissima colonna sonora, e quindi adesso ce lo racconterai. Quindi ripetiamo, 17, 18, 19 aprile a Roma.
A Roma nel
cinema.
Lazio, qualcosina anche fuori, ma principalmente Roma e Lazio. Poi vabbè, il 26 aprile in prima serata su Rai 3, quindi chiaramente insomma in tutta Italia.
Anche se, appunto, come ripetiamo, insomma, è un documentario da gustarsi in sala, guardandolo per bene, ascoltando la colonna sonora, insomma, come si deve. Chiaramente ci sono dei grandissimi omaggi, ma ci sono anche tantissime interviste, hanno aderito praticamente tutti.
Oddio, essendo la storia di Roma, c'è sempre, ogni intervista che faccio, ma c'è sta? E dici no, cavolo,
non c'è,
cioè,
no,
qualcosa, ma come fai? Dovresti fare una serie TV
enciclopedica
di 20 puntate.
Diciamo che i nomi sono tanti, insomma,
grandi,
tra i vivi, diciamo così, ci sono, insomma, non dico tutti,
poi
però
il narratore
tanti.
È Carlo Verdone, che racconta proprio in prima persona, avendo avuto rapporti con molti di loro, o magari anche qualcuno meno, però dei racconti di lui bambino, no? Quando magari andava col papà, insomma, sul set, o conosceva attori o registi, per esempio Fellini. E quindi è molto emotivo. Devo dirti, io l'ho visto svariate volte per un fatto anche di colonna sonora con,
certo,
Francesco Santalucia, con cui l'ho fatta. E però
il
non,
maestro,
non,
Santalucia.
Maestro Santalucia, che salutiamo. E però non stanca mai, perché è veramente ricco di materiale iconico, da film famosissimi del cinema romano, anche da cose teatrali, no? Per esempio A me gli occhi please di Proietti. Ma anche informazione o comunque materiale un po' più raro, per esempio alcune cose di Fabrizi che personalmente non ricordavo, e oltre all'omaggio ci mancherebbe ai vivi, ma anche ai tanti, ahimè ormai tanti, che non ci sono più: Petrolini, da cui tutto parte, Proietti, Manfredi, Aldo Fabrizio e Sorella, Alberto Sordi.
Vedo anche materiale televisivo,
sì,
serie TV. Anche.
È in collaborazione Samarcanda, che è il produttore, con Rai Documentari, Istituto Luce e Titanus, quindi diciamo
un
Titanus,
archivio,
tanti film.
Materiale d'archivio, c'è,
sì,
praticamente
sia di,
tutto
sia
quello
del,
che serve,
sia del paese, della città, che poi nello specifico teatro, TV. C'è una cosa di Manica Vitti da paura, e per esempio c'è quella famosa scena iconica di Anna Magnani, che è la sua ultima scena mai uscita al cinema, per il film Roma di Fellini, quando,
sì,
lei chiude, diciamo,
bellissimo,
la porta al regista, ma in fondo anche un po' al pubblico, e dall'ultimo addio.
Bellissimo, stato quel film, è film secondo me molto sottovalutato di Fellini,
sì,
è un film
meraviglioso.
Un fatto visivo proprio pazzesco, racconta questa città.
Un mezzo documentario dopo film, insomma,
però sempre con l'estetica felliniana di grande, perché poi ci sono quelli che hanno ci sono quelli che hanno fatto ridere Roma, e ci sono anche quelli che l'hanno raccontata, che l'hanno saputa raccontare in maniera mirabile, fra questi chiaramente Fellini. Senti, io direi di ascoltare subito qualcosa dalla,
sì,
colonna sonora, direi di partire dalla colonna, cioè di partire, di ascoltare oggi qualcosa dalla colonna sonora, il tema principale di La scuola romana, Il docufilm si intitola appunto La storia, la scuola romana delle risate, mentre la colonna sonora a firma Piotta appunto è già disponibile, credo, no?
Sì,
si può
sì,
già...
sì, la settimana scorsa anche il videoclip che accompagna Tu mi piace, diciamo che è il primo, se quello... Se quello pensavi di...
Sì, pensavo proprio a quello. Okay,
che è diciamo il primo estratto, non so come chiamarlo.
Tu mi piaci, quindi diciamo tema portante, possiamo dire.
Sì.
Della...
Tema importante. Sì.
Tema importante del film La scuola romana delle risate a firma Piotta, che è qui con noi quest'oggi. Radio Rock Podcast. Bene, Green Day con Smash It Like Belushi, una novità, la vediamo un po' un attimo. Intanto c'è qualcuno che scrive che complimenti a Tommaso, bellissima. Poi c'è chi ti saluta, poi c'è Bella Tommà, buongiorno bella gente. Poi ancora Pino, bellissima, poi sta base alla Calexico, è spettacolare. Più tardi me l'ascolto tutta la colonna sonora e sì, la trovi dappertutto, insomma, e quindi insomma puoi ascoltarla anche tutta. E poi c'è chi ci scrive, Paolo, che ci sta guardando su Radio Rock TV e scrive: vi sto vedendo e devo dire che Piotta è sempre uguale. A 20 anni ne dimostrava 40 e ora che ne ha 50 dimostra sempre 40.
C'è un'inesattezza?
Sì. Vai, dillo.
77 kg stamattina.
Ti vedo.
Ah, ero tornato a sfiorare gli 84. Tra la palestra, la dieta e un'influenza tosta della
settimana.
Allora vogliamo dire ufficialmente che è più giovane di quando ce n'aveva 20.
Lo so, è il Benjamin Piotton.
Esatto. Senti, allora parliamo, tra pochissimo ci mettiamo anche in collegamento con Marco Spagnoli, che è il regista del film, e ci racconterà un pochino anche lui chiaramente qualcosa di interessante su come è nata l'idea di questo documentario. Io ti chiedo come qual è stato l'approccio, cioè chi è che ti ha contattato per fare la colonna sonora e come hai iniziato a lavorare per questo docufilm.
Allora, Marco è un grande amante della musica, viene dal successo di Nero a metà, insomma il documentario su Pino Daniele, su quell'album in particolare, ma sì, prima ancora su Battiato. In questo caso è sul cinema, però c'era grande attenzione per la musica. Mi ha chiamato Francesco Favale, che è uno dei produttori di Samarcanda. Mi hanno detto: Tommaso, abbiamo sentito delle canzoni tue, stiamo facendo un documentario, vorremmo coinvolgerti. Una è la versione me ne andavo da quella Roma, insomma, per Remore Motti, sì, e l'altra, dico vabbè, mo sarà, mi dirà super cafone. Fai l'altra e l'odio a Dio. Ho fatto da paura. E guarda, se vuoi venire in sala montaggio, l'avremmo anche già montata, l'odio a Dio, insomma, vedi se ti piace, ne parliamo. Vanno col play, mi emoziono subito perché vedo queste vecchie immagini di Roma, non quelle col drone, quelle di una volta con l'elicottero dall'alto e la camera, sì, che un po' c'è la tremarella. E con la voce di Fabio, cioè Carlo dice una frase tipo: Roma è una città che conserva ancora la sua magia. Boom, parte la voce di mio fratello, sì, declama i versi, e poi il pezzo, io mi dico: vabbè, raga, tiriamo fuori le carte, firmiamo e cominciamo. E quindi è diventata, da che era un paio di sync, invece è diventata tutta la colonna sonora su, ma non è un fatto di quantità di minuti, comunque su un'ora e mezza è più di un'ora di musica, tra canzoni inedite, edite e anche i temi strumentali. Tra l'altro nella tracklist sono 9 tracce, 5 sono canzoni e 4 sono una parte delle musiche, con tra l'altro Francesco Santalucia al pianoforte, quindi è...
Quindi è tutto originale quello che avete fatto?
Tutto originale, meno Lode a Dio e Me ne andavo da quella Roma.
Ok, che è la versione quella, diciamo, che hai rifatto,
sì,
tu, perché abbiamo presentato qui a Radio Rock.
Sì, quella per Remo, sì, anche con tutti i nomi, c'è di nuovo Carlo, certo, Carbrave, La Fanelli, Valerio, Mannarino, Barbarossa, Dito della Piaga, sicuramente uno ho dimenticato.
Sì, ma è tipo i 7 nani, sono sempre uno. Ma invece ti volevo domandare, quindi tu hai assistito anche al lavoro, cioè tu quando hai cominciato a lavorare al documentario, chiaramente hai visto le immagini, ma il lavoro già di girato era già stato tutto fatto?
Il lavoro di girato e selezione del repertorio è stato quasi tutto fatto. Il repertorio, c'erano dei dubbi, sai, perché uno comincia a montare, poi va stabilito al 100% che tutte le liberatorie siano presenti, cioè certo, TV, cinema, streaming e compagnia, quindi c'è stato qualche piccolo switch, però sostanzialmente l'anima era quella ed era appena cominciata la fase di montaggio, insomma.
Quanto tempo ci è voluto, per curiosità, per fare questo docufilm? Una cosa che mi interessa particolarmente.
Il docufilm, poi ti risponderà Marco con esattezza, perché io all'inizio non c'ero, non so nemmeno bene quando è nata l'idea. Tra il montaggio, le musiche e tutto quanto, un paio di mesi. Tutto sommato nemmeno tanto, perché poi il lavoro di montaggio di Eleonora è stato faticosissimo, perché poi se sposti una cosa non è che sposti solo quella.
Certo, devi riarrangiare. Certo.
Anche perché ha tante anime, cioè da Petrolini a Zero Calcare, cioè
veramente, veramente di tutto.
Posso farti una domanda? Vorrei sapere qual è stata la parte, se c'è stata, che ti ha entusiasmato di più fare? Cioè se c'è stato qualcosa che dice ah no,
mi ruba la domanda Martina, bravissima. Domanda che faremo a Marco Spagnoli fra poco, ma che giustamente volevamo fare anche a te.
No, è stato l'esordio, perché Tu mi piaci è nata prima di vedere il docufilm, cioè nel senso avevo solo il plot e i nomi coinvolti, ma non avevo ancora visto nulla. Siamo andati in sala montaggio per vedere ciò che era stato già montato e abbiamo detto vabbè, al momento quello che abbiamo scritto è questo, metto in play proprio il provino e dicono ma titoli di testa, è perfetto. Quindi abbiamo cominciato proprio così.
Allora siete trovati alla grande.
Poi abbiamo messo un po' a fuoco le parti strumentali, perché loro volevano, e io ne sono molto contento, una colonna sonora elegante, non caciarona, e quindi per me era motivo di grande stimolo. Me e Francesco, anche che venivamo da quella, a parte l'album Una notte infame, venivamo da quella di Suburra, che è un po' meno elegante, perché cioè poi a suo modo lo è, perché insomma ci sono delle cose più poetiche, però tendenzialmente ci sono 35 morti al minuto.
C'è una richiesta diversa, è chiaro.
Questa non, quindi non è la tua prima esperienza, no?
Partecipazioni tante, okay. Colonne complete è la seconda.
Allora, mo ti faccio una domanda un po' provocatoria, così, no?
Attenzione!
Nel senso che
non me l'hai detto Emilio questa
il
cosa.
Duro affondo di Maurizio Panicone.
Nella PEC non c'è questa.
Ma ogni tanto fa queste cose qui lui, a sorpresa così.
Tu sei associato giustamente a Roma, perché ti esprimi anche, no, in dialetto, eccetera. Ma adesso come adesso, ti piacerebbe...
Parliamo del Tenco, no?
Eh?
Non parliamo del premio Tenco.
Non parliamo di quello. Ma ti piacerebbe, per esempio, collaborare in qualcosa che non riguardi necessariamente Roma, o questa cosa a te ti soddisfa, ti riempie e quindi va benissimo anche così?
A me piace, perché penso che se un artista conosce bene un luogo è meglio che indaghi e scavi su quello, calcolando che poi Roma è la più locale ma anche la più internazionale. Suburra è proprio un esempio, perché parla di Roma, vabbè, insomma, di una Roma di finzione, anche se con degli elementi criminali, ahimè, realistici. Però poi è uscita in 192 paesi. Comunque c'ho persone da tutto il mondo che mi hanno scritto, complice Google Translate, e io ho detto ma come hanno fatto a capire? Cioè sembra che proprio si conoscono alcuni
luoghi. Mi sta dicendo hai rotto il cazzo con Roma, non so se hai notato.
No, nel senso che un artista, sai, fa un percorso, volte arriva anche, no, a un momento nel proprio percorso in cui vorrebbe dire altro rispetto a quello che
aveva. Lui ne ha detto tanto.
Sì, no, questa cosa che tu dici, io ce l'ho anche avuta, ma più che altro dopo Supercafone, per cui magari ecco La Grande Onda, cioè sono proprio tutte canzoni assolutamente più
neutre, diciamo.
Neutre,
sì,
anche.
Sì.
No, perché tu stesso,
pop,
per esempio, sì, ti sei stupito del fatto che ti abbiano chiamato per una canzone che tu non ti aspettavi. Tu ti aspettavi Supercafone e invece dice no.
Beh, perché è un documentario, ma è Rai così, quindi comunque dai grandi numeri come spettatori pensavo fosse riferito.
Allora, c'è un amico, un giovane amico tra l'altro, che...
Non mi dire Emiliano Rubbi?
No, non è Emiliano Rubbi. Quasi, quasi.
Cioè, giovane sì, ma amico è
leggermente
forte,
più di sinistra di Emiliano Rubbi, perché ormai non ci vuole niente fa essere più di sinistra di Emiliano Rubbi, perché lui ormai è diventato un... Però, che scrive, si firma Luca... Che bello quando promuovete giovani artisti. L'amico Luca Fornari che dice: questo sembra interessante, un grande abbraccio a tutti.
Grande Luca.
Luca, allora attenzione, pezzo molto bello, portalo al mare, dove gli pare, tanto spacca uguale. Questa citazione, vabbè, insomma,
super,
giustamente
super
così.
Romana.
Invece, tra pochi... No, invece voglio sapere se c'è un momento, vedendo il film, un momento che ti ha emozionato particolarmente o che ti ha colpito particolarmente più degli altri, tra diciamo i... repertori, ma anche per quanto riguarda invece le interviste, insomma, che sono state fatte a chi ha partecipato.
Più di uno, perché il documentario è veramente d'autore, quale è Marco, e tra l'altro la Scuola Romana delle Risate, forse il delle Risate è anche un pochino una forzatura di comunicazione, perché in realtà
è riduttivo.
Sì, è molto. E perché in realtà tutte queste risate romane, o molte, io sono molto d'accordo, nascono dalla vera romanità, che non è affatto così comica, certo, e divertente, ma nasce da una malinconia di fondo, sì, e da quasi una risposta alla vita, per cercare di esorcizzarne il lato più a volte difficile, scuro, e qui nascono queste battute, questi sfottò, ma è la punta dell'iceberg di un qualcosa di... E Carlo, l'altro, è maestro in questo, perché anche in tanti suoi film ogni personaggio fa ridere, ma poi c'è quella,
certo,
c'è malinconia
anche
e anche solitudine di fondo e amarezza.
Certo,
e quindi il momento di Fellini, perché uno ha detto, ah, perché c'è Fellini, non è di Roma? Dico, ma tu l'hai mai vista Roma raccontata da Fellini? Perché non è che conta di dove
è
sei.
È più un romano di tanti romani, Fellini. E tra l'altro voglio dire anche agli amici che ci stanno seguendo in dub da tutte le principali città italiane, che il film, provate a vedere se è nelle sale anche nella vostra città, magari qualche uscita ci sarà anche a, poi c'ero
ad Aosta, sì.
Non lo so, però insomma chi è a Aosta vada a Milano tranquillamente a vederlo. Comunque 17, 18, 19 nelle sale, evento speciale, però poi per tutti coloro che non riuscissero ad andarla a vedere al cinema c'è l'uscita Rai 3 in prima serata 26 aprile, poi sarà
anche il mio compleanno, no.
Non a caso, credo.
No, l'ho
caso.
Messo nel contratto, c'è la pecca.
Sì, sì, l'uscita deve essere in prima serata e il giorno del mio compleanno, 26 aprile, firmato Piotta, e poi sarà, immagino, su Rai Play, insomma, a disposizione di chi vorrà vederlo. Ma intanto queste opportunità, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con, insieme a noi, Marco Spagnoli, regista del film.
Radio Rock Podcast.
Omen, loro sono i Prodigy. Adesso cioè sentivo Tommaso Piotta che diceva, ma che è sta cacciara? Che è sto rumore?
No, dicevo
qua?
Sono i Prodigy, perché c'avevo il dubbio, sentivo un martellamento.
Ti sentivo che ti...
familiare.
Alla mattina presto a quest'ora. Vabbè, senti, facciamo un piccolo passo indietro. Stiamo parlando del documentario La scuola romana delle risate, lo ribadisco, 17, 18, 19 aprile in sala come evento speciale, poi prima serata su Rai 3 il 26 aprile, ma insomma raccomandiamo di andarla a vedere in sala perché veramente ne vale la pena, poi per chi proprio non riuscirà il 26 aprile appunto in prima serata su Rai 3. E facciamo, presentiamo, vuoi presentare te il nostro ospite in collegamento telefonico, Tommaso?
Con molto piacere, perché il nostro ospite è anche l'incipit di tutto quanto, perché è il regista del film documentario La scuola romana delle risate. Marco Spagnoli al telefono, vi racconterà insomma tutto ciò che concerne il film. Lui ne ha fatti tantissimi, tra cui ricordo solo l'ultimo, Nero a, anzi il penultimo ormai perché manca poco, alla scuola romana delle risate, che è Nero a metà. Bella Marco, come stai?
Ciao, ciao Marco, ci sei? Attenzione, non c'è.
Non c'è.
Incredibile, non c'è.
Non gli è piaciuta la presentazione.
Non gli è piaciuta, bisogna che la rifaccio io la presentazione, secondo me. Vabbè, adesso sentiamo. Allora, quindi ragazzi, la scuola romana delle risate, proviamo a metterci nuovamente in contatto con Marco Spagnoli.
Dico nel frattempo i nomi coinvolti, a parte l'omaggio ai grandi assenti, ahimè, che sono tantissimi.
Come no?
Cioè, nel senso, i vari Proietti, Fabrizi che dicevamo, Sorralella, Petrolini, Sordi, e Manfredi, Monica Vitti, mamma mia.
Ma tantissimi.
Enrico, ma in ordine alfabetico, che nessuno si...
No, infatti,
Enrico bravo. Brignano, Massimiliano Bruno, Serena Dandini, Emanuela Fanelli, Anna Foglietta, Claudia Gerini, Marco Giallini, Corrado Guzzanti, Lillo, Ilenia Pastorelli, Virginia Raffaele, Stefano Rapone, Emiliano Rubbi, no scherzo, Enrico Vanzina, Luca Verdone, Zero Calcare.
Meraviglioso.
Beh, ammazza.
Meraviglioso. Ragazzi, cast bellissimo. Io direi di mandare un'altra canzone dalla colonna sonora. Dopodiché ci proviamo a ricollegarci con Marco Spagnoli, che aveva
posso
risposto.
Posso presentarlo io, Marco? Lo prometto.
Forse gli piace di più.
Forse non lo so. Ti immagini c'era una.
Dissing.
Cioè, no, c'era una. Ti immagini una bruttissima storia passata tra Piotta. Quando ho sentito. Ah, ma che c'è Piotta? Boom.
Sì, esatto.
Bene. Allora, ascoltiamo un'altra canzone dalla colonna sonora della scuola romana e poi ritorniamo con Marco Spagnoli, vai. Cosa, che ascoltiamo?
Ah, ma ti sai quale fai? Il pezzo con l'orchestraccia?
Sì.
Il primo bello. Sogno in questa versione alternativa. Nel docufilm c'è solo una parte strumentale, a dire il vero, però è un brano che adoro e secondo me di quelli più recenti. Questo è stato fatto con Emiliano Rubbi, che sarà Emiliano Rubbi ovunque, anche se non c'è, cioè,
è
un brano che
è fatto lui, che dobbiamo fare?
No, è vero, quel che è giusto. È un brano che adoro e che credo che debba anche meritare migliore visibilità, udibilità. Infatti l'ho rimesso in scaletta per il tour estivo che parte dal 1° maggio, ma questo è un altro argomento.
Sì, però poi ne parliamo anche di questo. Bene, dalla scuola romana Il primo sogno, yes. Piotta e orchestraccia.
Radio Rock Podcast.
Il primo sogno, la versione alternative con Piotta orchestraccia dalla colonna sonora del film La scuola romana della, delle risate, documentario di Marco Spagnoli, che adesso riproviamo a contattare telefonicamente per riuscire a capire se riusciamo a farci due chiacchiere, visto che il regista del film ci racconta qualche cosa su... Marco, ci sei?
Eccoci.
Ci sono. Marco, grande.
Buongiorno. Fatta.
Benissimo. Senti, allora Marco...
Buongiorno.
Io voglio...
Cosa tocca fare per farsi notare?
Alla grande, ragazzi. Questa è una grandissima formula di promozione. Dove sarà Marco? Dove esatto. sarà Marco? Ecco Marco Spagnoli.
Guarda, dalle parti del verano, quindi nulla di...
Niente, no, sei vicinissimo fra l'altro. Senti, allora, raccontaci com'è nata l'idea di questo documentario, proprio domanda classica, però per capire, insomma, com'è nata l'idea e come ti sei avvicinato.
Diciamo che io sono un grande fan di come gli americani raccontano la televisione, il cinema, quindi, diciamo, un paio di anni fa c'è stata la possibilità di raccontare Massimo Troisi in un documentario che si chiamava Buon compleanno Massimo.
Sì.
E poi l'anno scorso siamo riusciti a fare un documentario sul Derby Club a Milano e quindi ci è venuta la voglia di proseguire, perché poi sono documentari che in qualche maniera, al di là del successo, qualsiasi cosa sia, suscitano nel pubblico un interesse, non tanto per l'effetto nostalgia che io cerco peraltro anche un po' di evitare, perché io sono una persona meno nostalgica del mondo, no? Nel senso che non proprio uno, sai quando dice come erano gli anni 80, una chiavica, cioè non sai queste cose mitiche, ti ricordi quando eravamo a scuola? Sì, mi ricordo che stavamo 5 ore bloccati, legati. Vabbè, quindi,
la retorica passatista, no? Si stava meglio quando si stava peggio.
Sì, sì, ecco, esattamente, ci sono più quelle stagioni.
Esatto.
Però volevamo fare una riflessione, diciamo, postmoderna, volendo fare proprio le persone colte, su quello che è la comicità a Roma, mettendo da parte il più possibile i luoghi comuni, tutto quello che le persone si aspettano, e cercando di andare al cuore del senso della comicità. Cioè, perché cosa rende unica la comicità a Roma, e cosa la rende così speciale, oltre evidentemente la storia della sua città, e questo è da cui siamo partiti.
Senti Marco, ti fo una domanda molto marzulliana, però ti chiedo questo, è inevitabile che io te lo domandi, nel senso, tu sei di Napoli, sei andato a Napoli, tanti anni vivi a Roma se non sbaglio.
Sì, sono più gli anni che vivo a Roma che a Napoli.
Ecco, però in realtà questo tuo essere di Napoli è stato più un, ecco la domanda marzulliana, è stato più, come dire, un ostacolo o una carta in più, una tu da giocare per la realizzazione di questo documentario, cioè una freccia, no, magari ti ha consentito di avere un certo distacco dalla cosiddetta scena romana, oppure è stata una cosa che ti sei dovuto mettere lì a capire un pochino meglio certi meccanismi, o niente di tutto questo?
No, guarda, questa è un po' una mia fortuna professionale, perché io sono nato a Napoli, ma la mia famiglia non era di Napoli, mio padre era di Roma, mia madre addirittura di Fiume, del nord Italia. Sì. Quindi, diciamo, io non avendo un accento napoletano, perché a casa mia nessuno parlava napoletano, a Napoli nessuno mi riconosce come tale, quindi sono di fatto un apolide. E quindi per me è un vantaggio, perché io apprezzo queste culture, cioè io sono immerso da 30 anni a Roma, che è una città che adoro, che considero casa, però al tempo stesso posso permettermi quel distacco che forse è difficile avere dappertutto. Ma io ho fatto anche recentemente un documentario su Pino Daniele e avevo quello stesso distacco, certo. E mi dicevano: ma tu che vivi a Roma da tanti anni, cosa hai trovato?
Infatti, certo,
e questo è un vantaggio, è una fortuna, devo ringraziare i miei che mi hanno costruito questa cosa assurda, che i Natali e le Pasque erano quello che erano, ma oggi siamo ripagati nella possibilità di approcciare dei soggetti cercando di coglierne il meglio senza lasciarsi un po' sedurre o preoccupare degli stereotipi.
Senti Marco, a proposito di questo mi viene in mente anche un'altra cosa, no? A parte io odio l'espressione scuola in senso esclusivo, no? Cioè che esclude il resto. La scuola romana è stata, come dire, una roba che invece ha riguardato tutto, tutta l'Italia in qualche modo, così come le varie altre scuole, napoletana, toscana. Ecco, però se ci fosse questa scuola rispetto alle altre, no? Alla scuola per esempio napoletana o quella toscana, sempre della comicità, cosa la distingue secondo te dall'idea che ti sei fatto la scuola di Roma rispetto alle altre?
La distingue due cose. Una la dice Gore Vidal in Roma di Fellini,
sì.
Cioè che Roma è la città delle illusioni, perché è l'unica città al mondo dove convivono la chiesa, la politica, il potere più in senso stretto e il cinema, quindi proprio le grandi illusioni che muovono l'umanità. E poi quello che caratterizza Roma è il rapporto col potere. È un rapporto complesso, è un rapporto secolare, quasi millenario, e questo è affascinante perché c'è una capacità di relativizzare che è molto, diciamo, rende Roma una città più del sud che del nord da questo punto di vista, però è quello che salva la vita. Cioè io l'altro giorno, su una cosa di lavoro, qualcuno ha commesso un grande errore e io mi sono ricordato la frase che mi dissero quando io a 20 anni commisi un errore non grandissimo sul lavoro, e mi dissero: solo chi non lavora non sbaglia. Certo. E questa è la saggezza proprio romana, cioè una saggezza millenaria che salva la vita, salva le persone e dà anche un approccio paradossalmente molto più professionale di quello che si possa immaginare, no? Cioè, anziché l'ossessione per l'efficienza, il valore di quello che vale davvero, e questo è quello che rende questa città unica al mondo e rende poi le persone che ci lavorano, che ci vivono, che ci soffrono, che ci amano e tutto il resto in un rapporto comunque di odio e amore con questa città unica e straordinaria.
Cioè questa saggezza, poi c'è la comicità di chi scrive, per esempio, di chi ci scrive, per esempio, saputo dove ti trovi adesso, Marco, stai al verano, occhio, questo diciamo inizialmente.
Sì, sì. No, io avrei dovuto tutti aggiungere meglio fuori che dentro.
Esatto.
Poi magari spero che il pubblico che vede il documentario non pensi dice era meglio se stava dentro.
No, dai.
No, questo proprio non credo. Tra l'altro tu so che prima hai attaccato il telefono perché hai sentito la voce di Tommaso Piotta col quale non volevi interagire, ma adesso ti facciamo interagire con lui per forza, perché ti farà una domanda che gli preme farti.
Una domanda che mi preme fare
così.
No, io non ho
improvviso, ma considerazione che...
No, nessuno, mi sono solo alzato perché ero seduto, avevo un dolore lombare e basta.
Da quella l'età, è l'età.
Sì, un po'.
No, volevo dire Marco, volevo dirti, no? Questo tuo amore, questa in realtà va un po' oltre perché c'è la colonna sonora, ma insomma il focus non è la musica. Però te di film documentari sulla musica ne hai fatti più di uno, hai appena citato Nero a metà, sicuramente La voce del padrone subbattiato e così via. Ma tu perché questa passione per la musica nasce da un motivo? Cioè avevi un progetto musicale tuo, avevi una band?
No, io sono completamente negato. Io non so suonare manco il citofono, guarda. Mentre invece nella mia famiglia tutti i miei figli, tu avevi un nonno violoncellista, io ho saltato la generazione.
La pecora nera dal punto di vista musicale, però poi ti sei orientato su altro.
Però la musica ha salvato la mia vita, anche la musica, e quindi quando io lavoro su un progetto visivo devo visualizzarlo attraverso la musica, perché anche quando scrivo io ho sempre la musica accesa. È vero, non sono Dostoevsky, però insomma la colonna sonora è fondamentale ed è anche un modo dove nascondersi. Cioè io credo che se c'è un posto dove il regista di un documentario si nasconde o si mette, o come qualcuno direbbe, ma io non sono in grado, ora ve lo dico, ma io non mi dissocio, esprime la sua visione, ecco, io quello che lo faccio nella musica, perché credo soprattutto in questo caso avere una colonna sonora che va in controtendenza rispetto a quello che poteva essere una colonna sonora, diciamo, classica su Roma, che ne so, gli Stornelli Romani, Claudio Villa, e quel mondo lì, bellissimo, rispettabilissimo, ma non quello che volevo io. Quindi io devo tanto a Piotta, a Tommaso, e per avere fatto Marco, perché... questa colonna sonora.
Ma perché... tu ci confermi, Marco, quello che diceva prima Tommaso? Noi non ci abbiamo creduto neanche per un secondo, ovviamente, che c'è stata subito un'intesa, un idillio incredibile fra di voi.
La prima volta che ci siamo visti, noi abbiamo portato,
tu neghi questo,
abbiamo portato tu mi piaci, che però non ho ancora visto l'immagine, e abbiamo cominciato subito benissimo. Perché è diventata poi la canzone di testa.
Vediamo se torna questa cosa, Marco.
No, è vero, guarda, perché però ti devo dire, cioè, questo non è il mio approccio, è un approccio di Woody Allen. Cioè, Woody Allen, sai che lo criticano sempre, che dice che lui agli attori non dice nulla. Dice, ma io ti ho scelto, ho fiducia in te, fai tu, perché capito, perché se no recitavo io adesso. Cioè, se io dovevo dire, io che non so neanche appunto distinguere le note, io sapevo quello che volevo, sapevo quello che non volevo e gliel'ho detto, e Tommaso ha fatto un lavoro straordinario, perché è un grandissimo artista. E quindi niente, cioè, ci devo stare, ma che cosa gli potevo dire io?
Aggiungo anche Francesco, Francesco Santalucia, perché da quando lavoro con Francesco, il pianista compositore con cui lavoro, c'è questo mix tra percorso mio più rap urban, il percorso magari più classico anche da conservatorio di Francesco, e questa questo mix al 50% tra la parte elettronica e quella acustica, il vecchio e il nuovo, il folk e il rap, se è una cifra stilistica originale che si presta anche molto bene a commentare le immagini, sia in senso strumentale che poi con delle canzoni, come di fatto ci sono.
Allora, Maurizio, c'è una domanda.
Posso dire una cosa ancora su come abbiamo lavorato? Che
come
può essere interessante. Cioè, noi mandavamo la montatrice, Leonora Marino, che bravissima montatrice, mandava a Tommaso le immagini e lui ci rimandava la musica col time code, cioè erano le immagini bloccate su, cioè la musica era bloccata sulle immagini, sì. E dicevo no, io voglio la musica, io voglio che tu ti ispiri, poi la musica la montiamo noi, perché lui aveva come un rispetto per le immagini, dice, qui ci sta, qui non ci sta, io non voglio questo, io voglio che chi lavora con noi possa, con me, possa dare sempre il massimo, perché
libero.
Può darmi dei suggerimenti, certo. E io poi alle prime mi faccio bello col lavoro altrui, dicendo,
ma che lavoro che ho fatto fare a Piotta.
Cioè, se tu prendi, ora so che per, diciamo, oggi magari non è la giornata giusta qui a Roma, però se tu prendi un giocatore e lo fai giocare in un ruolo che non è suo, poi non è che ti puoi aspettare, o gli dai delle limitazioni,
certo.
Come non è che ti puoi aspettare dei risultati eccezionali. Quindi per me la cosa più importante era invece lasciarlo libero di esprimersi, poi chiaramente noi avevamo un'idea, quindi è un punto di incontro, però quando tu hai un grande artista lo devi lasciare lavorare, sennò mi mettevo io con la pianola di mia figlia.
Sì, volevo farti questa domanda, Marco. Dopo quasi 20 anni di documentari in cui tu hai raccontato veramente tanto del cinema, no? Tanti attori bravissimi, registi, eccetera, non hai oggi il, magari, non lo so, il bisogno di raccontare una storia tua sceneggiata?
No, assolutamente.
Però...
Nel senso, io ho una storia
alle idee chiare,
è importante.
Ma non sono storie mie, perché io non so raccontare nulla. Io se non ci fosse Audible che racconta le fiabe a mia figlia la sera, sarei disperato, perché io non le so se storie, inventa questo, io non sono capace. Io reagisco di fronte alla realtà, quindi anche i film che ho scritto, che chissà se avverranno mai, sono reazioni di fronte a storie vere, perché penso che noi viviamo in un paese che ci sono delle storie che sono incredibili. Io nei miei documentari, alle volte, quando la gente, fortunatamente ho documentazioni fortissime, perché ci sono delle storie che se tu le scrivi a qualsiasi sceneggiatore dice no, dai, non è possibile, è una scemata. E invece sono vere, allora io non riuscirò mai a inventare nulla più interessante della realtà, e quindi cerco di raccontarla.
Senti, Marco, dobbiamo chiudere, però io volevo chiederti, l'ho fatta anche a Piotta questa domanda, se c'è, diciamo così, innanzitutto... faccio una doppia domanda perché purtroppo il tempo è poco e quindi le metto insieme. Come sei riuscito a districarti nella mole incredibile di materiale che hai raccolto? Ribadisco che il film, scusate, che arriva nelle sale 17, 18 e 19 aprile, quindi ci siamo quasi, e poi in prima serata su Rai 3 il 26 aprile, è prodotto da Samarcanda Film con Rai Documentari, Cinecittà, Luce Cinecittà e Titanus. Quindi materiale pazzesco. Come sei riuscito a districarti e se c'è un artista o una performance che hai riscoperto o scoperto che ti è piaciuta particolarmente o ti ha colpito particolarmente durante il lavoro di ricerca?
Guarda, sì, allora diciamo, districarti è facile perché c'è talmente tanta roba che noi dobbiamo scegliere, quindi noi abbiamo scelto, diciamo, una storia di influential, no? Di influencer, nel senso che Verdone, siamo partiti da Petrolini, poi Esordi, Verdone, Fellini, Gigi Proietti, quelli che hanno influenzato gli altri, che non vuol dire che sono più bravi di altri artisti straordinari che comunque si vedono, Nino Manfredi, Montesano, insomma, Paolo Panelli, Vice Valori, Monica Vitti, insomma tutti, Anna Magnani, però sono quelli che hanno influenzato gli altri, quindi quelli per noi erano i cosiddetti tent poles, cioè i punti della tenda su cui alzare sì. la storia. E poi l'altro elemento che mi ha veramente sorpreso è rivedere degli sketch degli anni 50, degli anni 60, come erano molto più avanti rispetto a oggi. Il famoso sketch di Paolo Panelli che cita Lillo nel documentario sul taxi che dà la garbatella, che deve portare una signora forzatamente alla garbatella per farlo guadagnare di più. Fa veramente ridere ancora oggi la loro interazione, il loro dialogo, due attori che non sono forse i ragazzi neanche ricordano oggi, che pure rivivono grazie a questi documentari a YouTube. Cioè, credo che c'è un materiale pazzesco di storie, sì. di racconti che dovremmo riscoprire perché sono molto più attuali, molto più contemporanei e forse vengono pure dal futuro rispetto a quello che ci aspettavamo. Certo.
Marco, intanto il 17 aprile ci sarà la prima, ci saranno un po' di, si può dire, no?
Sì,
possiamo,
ospiti, sì,
lo possiamo
sì,
annunciare, la prima al Barberini.
Barberini in tutte le sale praticamente, perché le prime tre sono andate già sold out, ma ce ne sono ancora un paio. E sì. Ci sarà chiaramente Marco, ci sarà Carlo Verdone, Luca Verdone, Massimiliano Bruno, qualche altro ospite.
Piotta.
A sorpresa ci sarò io, Francesco, tu verrai, no?
Ci sarò io, sì sì, quindi diciamolo perché ovviamente riempiamo altre due o tre sale con la nostra presenza.
Ci sarà Emilio Pappagallo,
mia,
verrà con
Emiliano Rubi.
Rubi, quindi penso che potete riempire anche
la vuole vedere
sala.
Emilio Pappagallo e Emiliano Rubi può venire il 17. Allora, state già lavorando, Marco, stai già lavorando a un nuovo progetto o sei concentrato adesso sulla la promo?
Guarda,
di...
in realtà, diciamo, io lavoro sempre. Io dormo poco e ho tanti figli, tante bollette, qualche cartella esattamente e quindi ecco, lavoro sempre,
ti capiamo.
Diciamo, sono sempre ispirato. Ho un documentario che è finito, ma è stato già finito già inizio dell'anno, su Bernardo Bertolucci, la nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci, bellissimo, è raccontato soprattutto attraverso l'immagine come un ragazzo ventenne. E poi ci sarà questo festival di cui sono direttore, questo festival della serialità televisiva Rime a Riccione dal 21 al 28 giugno, che per adesso è l'unica cosa a cui penso, poi dopo vedremo, insomma, se no, nel senso che per adesso ci sono dei progetti interessanti, ma diciamo, sai, di storie incredibili che spero di riuscire a raccontare.
Sai che ti dico, Marco, siccome insomma, le cose di cui parlare sono tante, se ti va, visto che tu sei a Roma, vienici a trovare in studio uno dei prossimi giorni,
no,
così
ma io
parliamo.
Sarei anche stamattina, è Tommaso che ha detto sì, poi ti dico.
Ma
poi
è Tommaso
si
è fatto non ti voleva, non ti voleva in studio.
Abbiamo capito dalla prefazione.
Non vuole persone
uffici stampa
che gli facciano ombra, capisci come è fatto?
Lavori di uffici stampa.
Ma gli artisti sono così.
Sono fatti così.
Anche Beethoven avrebbe fatto
lo sappiamo,
stesso.
Lo sappiamo. Grazie Marco, alla prossima, ti aspettiamo presto.
Ciao Marco,
uno dei tanti.
Grazie Marco. Ciao. Marco Spagnoli, ciao, con noi, regista della Scuola Romana delle Risate, 17, 18, 19 aprile. E invece voglio dire, tu Tommaso che fai? A parte insomma la promozione di questo film per cui...
Promozione, festa di compleanno con visione del docufilm su Rai 3 e poi dal 1 maggio in tour, cominciamo dal Teatro Augusta a Salerno per il 1 maggio, poi Sant'Agata di Bolo, Sant'Agata Bolognese, si chiama Teatro Bibbiena, tutto un fatto dei teatri ormai, allora, piatto, piatto intellettuale
ormai. Sì, ormai
anche,
è diventato
anche un parco archeologico,
guarda l'alto in basso, ormai, sì, ormai, sì, ormai, sì, capito, guarda, poi playback
ignorano
e poi un botto di festival da qui fino poi a settembre. Le date, le prime 13 sono state pubblicate, ne arriveranno più o meno altrettante. Posso dire Roma?
Come
23
no,
maggio Arf Festival, quello del fumetto. Quest'anno si aprirà anche la musica. Venerdì 23 maggio io e la band. Il 24 invece lo saluto perché mi ha appena scritto Davide Toffolo, Tre Allegri Ragazzi.
Ottimo, saremo lì ad ascoltarvi. E intanto ricordo appunto ancora una volta la Scuola Romana delle Risate, 17, 18, 19 aprile in sala e in prima serata poi su Rai 3 il 26 aprile. Grazie a Piotta, appuntamento alla prossima. Noi torniamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show e adesso con voi Tatiana e Marco in Gagarin. Ciao, domani.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.